inizio a piangere da solo in macchina, ma da solo. E non l'avevo mai fatto, non mi era mai successo, perché continuavo a dire, boh, ma servirà tutta questa roba? Cioè, sto facendo tutto questo sbattimento, ma boh, mi porterà davvero da qualche parte? BST. Bella raga, nuovo appuntamento, nuovo Passa dal Basement. Ciao a tutti, io sono Gianluca Gazzoli. Se ancora non l'avete fatto, evviva, iscrivetevi a questo canale, così per non perdervi, insomma, nessuna di queste incredibili puntate, chiacchierate e incontri che personalmente, insomma, mi danno e ci stanno dando tantissimo. Quindi continuate a farlo. Se ci state ascoltando su YouTube, super. Se ci state ascoltando su Spotify, grandi, potete farlo. Anche lì, oltre ad ascoltarci, ci sono anche video, si possono scaricare. Questa è una roba bellissima. E più andiamo avanti, più siamo, questa è un'altra cosa molto bella, e più andiamo avanti più le puntate si accumulano, ed è per questo che siamo arrivati alla numero 100, ragazzi, la puntata numero 100, una puntata che insomma per molti versi è emotivamente speciale, oltre al di là ovviamente a tutte quelle che ci sono state, con tanti ospiti, tante emozioni, tanti incontri speciali. Questa lo è per tutta una serie di motivi, e quindi insomma per settimane mi sono interrogato, ci siamo interrogati come avremmo potuto fare questa puntata 100, che ha un valore comunque simbolico, e in qualche modo ho pensato che sarebbe stato bello, interessante, un po' leggendo anche le vostre tante domande che sono arrivate in questi mesi, le vostre tante curiosità, e molti che chiedevano insomma questa cosa, insomma sarebbe bello approfondire o in qualche modo chiacchierare poi direttamente con te, Gianluca, su questa cosa qui. E allora io ci ho pensato, ho detto, boh, ma si può fare, facciamolo per la puntata 100, potrebbe aver senso, però non è carino che io parli direttamente a voi e basta, cioè dobbiamo mantenere lo spirito di Passa dal Basement nel cercare di raccontarvi tante altre cose, e allora ho detto, beh, proviamo a farlo con un amico, perché qua alla fine si incontrano gli amici, e anche lì allora inizi a pensare, dici, ma quale può essere la persona giusta che comunque ha a che fare con il mondo che proviamo a raccontare, con la vita che proviamo a vivere tutti quanti, eccetera eccetera. Allora io ho pensato un po' anche a come mai sta andando anche così bene questa cosa di Passa dal Basement, come mai vi sta piacendo così tanto e sta avendo questo successo di cui sono molto contento, perché alla fine in realtà, al di là, al netto di tante altre cose, funziona perché è qualcosa di, cioè funziona per la genuinità e per la curiosità, ok? Che ho io, che avete anche voi nel seguire queste puntate. Allora ho cercato di pensare, tra tutti i miei amici, chi potesse essere la persona più curiosa e più genuina per poter, e con cui fare questa chiacchierata, ed è venuto fuori il suo nome, e io sono molto contento, signore e signori, oggi dal Basement è tornato Yaki Dale.
Salve, mi fai commuovere, Gian.
Yaki, guarda, avrei potuto aggiungere mille altre cose e l'aggiungo subito, in realtà un'altra, uno dei motivi per cui ci tengo un sacco a fare questa puntata è perché tu sei stato uno dei primi a credere nel Basement, perché sei stata una delle prime persone a venire qui quando ancora lo stavamo costruendo.
Io credevo nel Basement prima del Basement.
È vero, per tante cose, al di là della nostra amicizia che dura ormai da tanti anni e da tempi non sospetti, e quindi facendo uno più uno, al netto di tutte queste cose, appunto sei stato uno dei primi a dare fiducia, se non il primo in assoluto, venendo anche in alcune puntate, ecco, questa anche in una puntata
mai uscita,
e quindi questa cosa io credo che poi nella vita abbia un valore inestimabile, e quindi sono contento che in questa puntata speciale numero 100 ci sia tu a chiacchierare con me.
Non siamo qui per parlare di me.
Sì, attenzione, allora facciamo subito il colpo di scena. D'altronde, se sono io dal Basement, mi devo
via, spostati.
Prendo la tazza, però, perché comunque okay.
Ok, allora dammi la mia.
Ok. Io ti lascio la tua, ci stiamo invertendo. Per chi ci sta soltanto ascoltando, ci stiamo invertendo i ruoli. Io sto provando questo brivido che devo dire non ho.
Ma hai la testa grandissima.
Sì, è una delle cose una delle altre cose che mi dicono.
Oh, bella.
Aspetta,
raga.
Allora, caliamoci nella. Allora, finalmente posso anche testare e provare questo microfono, perché una, dato che rispondiamo anche a cose che ci sono state chieste, una cosa che ogni tanto mi dicono è che l'ospite si sente ogni tanto basso. E io rispondo subito dicendo che dipende da, nel senso che io sono abituato a parlare al microfono, quindi tendo a stare molto sul microfono, cioè poi vengono tanti ospiti che fanno altri mestieri, quindi diventa un po' più difficile.
Non è facile.
Quindi vediamo. Allora, aspetta, quindi l'ho messa.
Come stare dall'altra parte?
Allora, vedo Hasbulla in primo piano lì e devo dire che anche questo mi rassicura, però è effettivamente è diverso. Tu com'è stare lì invece?
È bello, ho questa cosa davanti che ha tutti i volumi.
Sì, però
non la toccherò, non farò niente.
In realtà, guarda, schiaccia un tasto a caso degli effetti.
Questi?
Provalo. È comunque l'effetto giusto.
Spettacolo.
Quindi in teoria, se dobbiamo fare proprio la formula iniziale, tu devi dire dal basement oggi passa Gianluca Gazzoli e usi quello lì per simulare il pubblico.
Okay. Dal basement passa oggi Gianluca Gazzoli.
Bella, bene. Funziona.
Partiamo dalle basi.
Ok.
Partiamo dal basement.
Sì.
Tu hai intervistato un botto di gente.
Sì. Esattamente 99 persone.
99 persone, tra cui anche me. Siamo passati da me a Valentino Rossi. Tipo.
Però c'è la cosa bella, e di cui sono molto orgoglioso, che in realtà c'è un senso, cioè c'è un filo conduttore. Non è che uno vale più di un altro. Chiaro, ci sono dei personaggi che hanno avuto e che hanno un'importanza e uno statement di un certo tipo, e altri che magari ce l'hanno di un altro tipo. Però la cosa e che mi fa piacere che le persone comunque riconoscano è che tra tutti coloro che entrano qui c'è un filo conduttore di un certo tipo, e in questo caso anche tra te e Valentino Rossi c'è un filo conduttore.
Ok. E tra tutti,
sì.
Cioè tu hai intervistato da Belinelli a Salmo.
Sì.
Qual è il siparietto di cose successe fuori onda che avresti detto cavolo, avrei dovuto avere la telecamera accesa per raccontarla?
Allora, ce ne sono un po', perché poi la cosa bella è che appunto quando vieni al basement vieni davvero al basement, quindi vieni in un luogo, non vieni semplicemente al podcast, quindi vieni qui, sei qui, respiri un po' l'aria che respiriamo qua tutti i giorni, e la cosa che dico sempre che apprezzo è che tutti riconoscono il fatto che in questo posto ci sia un'energia particolare dovuta al fatto che è un posto vero, autentico, ci sono nulla che è qui dentro soprammobile, ogni cosa ha una storia, quindi magari con gli ospiti ti soffermi ogni tanto a raccontare qualcosa che ha a che fare con le cose che vedono, quindi uno racconta la sua passione magari legata anche a quella cosa che vede, quindi sarebbe stato bello con alcuni anche vedere le loro reazioni quando vedono alcune cose qui dentro e quello che raccontano. Di cose fuori onda ne sono successe tante, anche se poi io cerco sempre di fermarmi, perché poi voglio che tutte le cose che ci diciamo vengano all'interno del podcast, quindi in modo che io possa avere una reazione e anche l'ospite possa avere una reazione spontanea di quello che sta provando, che dice, che succede. Però ce n'è una secondo me molto bella. Allora, sono contento che per questa puntata 100 ci sono altre persone qui che fanno parte del basement, e su questa cosa vengo ancora preso per il culo, perché quando è venuto Danilo Gallinari, la racconto, quella è simpatica, Danilo, con cui siamo amici, sono molto contento. Una cosa che mi ha impressionato, che mi ha fatto capire che stava succedendo qualcosa di speciale, era che noi era estate, avevamo lasciato le porte aperte. Questo è un basement nel senso che è davvero un basement, cioè siamo sotto, perché molti pensano
confermo.
Non è un rooftop, è un basement. Avevamo lasciato le porte aperte perché l'estate, io stavo sistemando una cosa qui dentro, vedo un'ombra con dell'occhio ed era Danilo che era qui al centro del basement da solo, arrivato tranquillo, no? Come quando vai a casa di un amico, questa cosa è fighissima, quindi già questa cosa mi aveva colpito molto. Poi avevamo fatto la nostra chiacchierata, io prima di iniziare, comunque come quando viene uno, dice ma Danilo vuoi un po' d'acqua, hai sete, vuoi qualcosa? Lui no, a posto, finisce la chiacchierata, faccio Dani dai vuoi un po' d'acqua, e fa dai va bene. Vado a prendere l'acqua e quando mi accorgo che in realtà avevamo finito l'acqua, però ormai Danilo gli avevo chiesto se voleva l'acqua, e allora c'avevo solo il rubinetto, e detto, ma dai, vuoi un po' d'acqua? No, ma c'è quella del rubinetto, cioè, quindi ho offerto dell'acqua del rubinetto a Danilo Gallinari, e lui mi ha guardato e ha detto no grazie, guarda sono a posto così.
Vabbè, in America tap water ovunque.
Sì, beh è vero, quello è vero, potrebbe non essere, però ancora mi prendono per il culo per questa cosa, però non sapevo più come uscirne, ormai avevo chiesto se voleva dell'acqua, c'era solo quella del rubinetto.
E tu cosa fai? Ti prepari prima di una puntata, ti studi l'ospite, ti prepari delle domande?
Questa è un'altra cosa a cui tengo molto e che credo possa essere anche un po' la forza e la differenza anche con tanti altri, è che non... È che adesso dico una cosa forte, non è proprio così, però non mi preparo, nel senso, io so chi è l'ospite, so chi viene, so che cosa fa, che tante volte, anche quando non è un amico che magari già conosco, so che cosa vorrei tirar fuori da quella chiacchierata, però non ho mai delle domande scritte, non mi preparo mai niente, ma nasce tutto dalla curiosità che ho dentro, dall'empatia che si genera con l'ospite, e quindi reagisco molto a quello che lui dice in quel momento. Quindi io non ho autori come magari in tanti altri podcast, ma non c'è niente di male, no? Magari sono due o tre autori, eccetera. Io vado molto su quello che è la mia sensazione, la mia sensibilità, e a questo, però, nel senso, ci sono arrivato dopo tanti anni, non è che sono partito così, ed è il motivo per cui ci tengo anche a sottolineare questa cosa. Secondo me la forza è la spontaneità, però a questa spontaneità ci sono arrivato con un percorso di lavoro, di tanti anni, eccetera, eccetera. Però è proprio come quando tu, cioè, se tu sei al bar a chiacchierare con un tuo amico, non è che ti prepari prima le domande che gli vuoi dire, no? Cioè, ti vengono mentre tu sei lì, quindi lui ti dice una cosa. Invece tante volte vedo quelle interviste per cui magari io ti faccio una domanda, tu mi dai una risposta magari assurda, tipo: sì, sono stato a vedere quella partita, poi mentre ero fuori ho picchiato un senza tetto, eccetera. E molte volte quello che fa la domanda sta pensando a quella successiva, non si accorge che gli ha detto questa cosa, e fa: sì, ok, però allora il risultato? E fa: no, cazzo, ti ha detto che ha fatto una roba così. Cioè, cerca di capire. E quindi la cosa bella, secondo me, che nasce, per cui poi ci si sente anche un po' a proprio agio, proprio perché è una chiacchierata vera, e mi interessa davvero quello che le persone dicono. Cioè, se no non le avrei invitate sostanzialmente a casa mia.
Chiaro, ecco. Chiaro. Sono tutti o tuoi amici direttamente, o conoscenti, o comunque gente che è stata nel tuo percorso direttamente o indirettamente.
Sì, c'è da dire che ho iniziato sicuramente con i miei amici. Uno, perché il progetto ancora non lo conosceva nessuno, e mi fa molto piacere che magari alcuni amici incontrati lungo il percorso si siano fidati di me, siano venuti qui a fare questa chiacchierata. E soprattutto all'inizio, quando magari anche i numeri, banalmente, che molti guardano, erano un po' più bassi, la gente veniva per il valore del contenuto, quindi della chiacchierata che andavamo a tirare fuori. Quindi, al di là del quante persone l'avrebbero visto, chi l'avrebbe visto avrebbe avuto una certa impressione, eccetera. Poi ovviamente crescendo è capitato anche, e capita tuttora, che ci siano, anzi è una bella occasione il fatto che io conosca delle persone direttamente a questo tavolo, e quindi questo rende ancora più spontanea a volte la chiacchierata. Ed è bello vedere, insomma, quando hai anche un po' di tempo per svilupparla, la chiacchierata. Poi, se uno ascolta attentamente, lo capisce che all'interno della chiacchierata, che dura mediamente un'ora, è proprio una progressione. Quindi inizi che veramente stai cercando di capire, magari anche l'ospite cerca di capire, e poi pian piano ci si lascia andare un po' da tutte e due le parti. Io mi sento un po' più libero magari di fare delle domande un po' più personali, l'ospite si sente un po' più libero di raccontarle, e quindi questa è una cosa che succede anche con chi, appunto, non conoscevo prima, ma che ho conosciuto lì. La cosa bella è che poi da qui magari nascono anche dei rapporti per cose che accadono fuori, ed è forse la cosa più bella. E appunto però tra tutti c'è il filo conduttore che dicevo prima, insomma, chi invito a sedersi qui a chiacchierare è qualcuno con cui io sento qualcosa di avere in comune, cioè qualcosa in comune. Ma anche, cioè, può sembrare assurdo, ad esempio è venuto Rosa Chemical, e io con Rosa Chemical di base non ho niente, tra virgolette, in comune, però ero realmente curioso di conoscere quali fossero i suoi pensieri, ed era uno che non è che buttava le cose lì a caso giusto perché doveva farsi vedere in qualche modo. E quindi alla fine ne è comunque nata una chiacchierata molto interessante, perché c'era un pensiero, c'era un ragionamento, c'era una serie di cose che potevano essere veicolate in un certo modo. Quindi mi fa piacere che, oltre al contenuto, pian piano sia diventato importante anche il contenitore. Quindi il fatto che magari qualcuno viene qui, ma è stato anche da altre parti, il fatto che sia venuto qui inizia ad avere un valore, perché lui può esprimersi magari in un modo diverso. Ecco, la cosa più bella è vedere quando, non so se quando uscirà questa puntata l'abbiamo già fatto uscire, eccetera, ma ci sono delle piccole clip di Fuori Onda, sempre tornando alle cose che avrei voluto far vedere che non ho registrato, di quando l'ospite si toglie le cuffie, abbiamo finito, ed è capitato sia con i personaggi più grandi che quelli più piccoli, per modo di dire, che dicessero: oh, finalmente ho potuto dire questa cosa, ho potuto Bellissimo. Raccontare questa cosa, ho potuto... E questa è, credo, la soddisfazione più grande.
Sì, secondo me la cosa bella del basement è che veramente dai tanto spazio. Cioè, sicuramente rispetto alla radio dove è tutto molto sì. più condensato, ma sicuramente anche rispetto a tanti altri podcast dove poi si finisce per dire sempre le stesse cose. E tu hai questa cosa che riesci a scavare ma senza risultare pesante. Cioè si chiacchiera e poi a un certo punto
viene fuori. Sì, è figo. Questa è un'altra cosa che mi ha colpito, nel senso che poi molti tra le cose che piace dicono: no, no, ma perché poi tu lasci parlare l'ospite? Che... E beh, cazzo, l'ho invitato a casa mia. È un ospite molto importante, nel senso, hai qua magari una personalità grossa. Cioè, se io non ti lascio parlare e non ti faccio raccontare a te le cose, che cosa ti ho invitato a fare? Cioè, ho altri modi io per raccontare chi sono, quello che faccio. Oggi sicuramente parlerò di più di tutte le altre puntate di Passa dal Basement. Però ho altri modi, cioè, anch'io un ego che sicuramente va in qualche modo alimentato, ma lo faccio in altri modi. Quando c'è questo momento, insomma, è una cosa anche che ho imparato strada facendo, non è che sono nato così. Cioè, il motivo per cui poi ho iniziato a fare questo podcast era sicuramente un'esigenza di voglia di comunicare, di raccontare delle cose, e che magari il radio, che invece è il mezzo in cui ho imparato gran parte di questo mestiere, chiaramente ha dei tempi diversi, delle situazioni diverse, magari non mi permetteva di poter fare certe cose, quindi questo me lo permette di fare. Quindi quando io avevo già iniziato una cosa del genere anni fa, nel 2018 circa, con un altro progetto che si chiamava Iceberg, perché vedevo che non solo io avevo questa esigenza, ma anche la gente aveva voglia di iniziare a vedere dei contenuti lunghi, di gente che parla, che si racconta, ed era andato anche molto bene. Però in quel periodo non avevo né la forza strutturale per poterlo continuare, non avevo il tempo perché ero appena arrivato a Radio DJ, quindi dovevo spingere in quella direzione, dovevo cercare di affermarmi lì, come tante altre cose che stavo facendo. Nel frattempo però questa cosa poi è andata avanti, in America già i podcast stavano iniziando, e quindi quando ho visto che anche in Italia chiunque stava facendo un podcast, c'erano tante occasioni che dicevo: cavolo, ma c'è quell'ospite lì, ma quella cosa lì, perché non è venuto fuori questo? Perché non? Quindi ho detto: cacchio, lo voglio fare anch'io, lo faccio già a livello più alto in radio, nel livello più alto possibile, voglio provare a farlo anche io. E il web, come tu mi insegni, ed è questa una discussione, che una chiacchierata che abbiamo fatto sempre tante volte, mi ha dato questa grande possibilità, cioè la possibilità di prendermi una possibilità, perché questa è un'idea che io avevo proposto tantissime volte a, chiamiamoli, media tradizionali. Mm-hmm. Però per mille motivi, no, non lo so, cioè, o non volevano credere in me o non volevano credere nel progetto. In anni addietro probabilmente non ci sarebbe stata la possibilità di dire: va bene, lo faccio lo stesso. Cioè, oggi insomma abbiamo, la nostra generazione ha sicuramente un miliardo di problemi. Io, da quando ho finito la scuola, che si parla di crisi, che si parla di mille problematiche, però abbiamo una risorsa che non esisteva prima, che i nostri genitori non hanno mai avuto, cioè, che è internet. E internet, che viene demonizzato, in realtà il web utilizzato nel modo giusto è una potenza senza senso. Cioè, puoi arrivare a chiunque, se hai una cosa che funziona può arrivare e diventare grande, e può darti una possibilità. Quindi in questo caso l'idea era sicuramente avere la possibilità di prendersela da soli, e quindi in qualche modo il web mi ha dato questo spazio dove dire: ok, proviamo a farla lì. Però chiaramente ci volevano tanti altri fattori, tra cui poi il basement, che era una cosa particolare.
Sì, poi io ti ho visto partire molto in quarta, nel senso che questa la racconto.
Sì,
cioè, secondo me tu partivi molto con l'ottica del: ok, devo partire, il mega studio, la mega produzione, videomaker, questo, quello, quell'altro. Adesso siamo alla puntata 100 con sì. te che hai sistemato le videocamere, tua sorella che ha schiacciato rec. Capito che è incredibile questa cosa.
Sì, sì.
Cioè, uno pensa di pensa che ci sia dietro chissà che cosa, sì. invece...
Cioè, nel senso, c'è l'idea, poi quando è partito il basement eccetera, sempre guardando un po' quello che facevano gli altri, era quello di renderlo un po' più più che altro era renderlo un qualcosa. Cioè, oggi non puoi pensare di fare una cosa fighi, tu puoi fare la cosa più figa del mondo, ma se la fai 5 volte, se la fai 10 volte, è come se non l'avessi fatta. Tu devi riuscire ad avere una struttura o un qualcosa che magari non è Hollywood, ma ti permette di andare avanti un anno, cioè, o un anno
chiaro,
e mezzo
chiaro.
Perché i risultati veri non si ottengono nel giro di poco tempo, così come così come nella vita, nei percorsi, questa è un'altra cosa che ho imparato, se vuoi fare una cosa bella, che abbia un grosso risultato, un grosso riscontro, che poi duri nel tempo, devi mettere avanti almeno un anno in cui non succede niente, in cui tu vai, fai una roba, non hai nessun ritorno, non hai nulla, però vedi pian piano comunque ci sono dei piccoli passi avanti. Quindi il fatto di riuscire a programmare una cosa che riuscisse a essere sostenibile dalla squadra che c'è all'interno del basement, questo sicuramente è qualcosa che, cioè, da quando sono partito ho detto bisogna fare una roba che indipendentemente da come vada, però questo è stato un discorso fatto anche a tutte le persone che lavorano al progetto, perché io chiaramente ci metto la faccia, racconto eccetera, però se non fosse stato anche per altre persone, perché poi sono partito in quarta anche come idea di format e di cose da fare, cioè guardandomi intorno anche dall'esperienza di questi anni, non è che parto e faccio solo questo, cioè chi fa questo deve fare, cioè poi devi avere la parte video, devi avere il reel su Instagram, il TikTok, tutta una strategia, un sistema e martellare.
Sì,
martellare.
Sì, sembra tutto facile quando lo fanno gli altri, esatto. Poi provi e dici ah.
Quindi da una parte c'è la sostenibilità di questa, del fatto di riuscire, ok, perché il basement è il nostro headquarter, c'è anche Albi che è il mio manager con cui abbiamo fatto tutto questo progetto dall'inizio e poi ti racconterò bene anche come è partito, perché poi questo secondo me è molto forte. E in qualche modo c'è tutta dietro una struttura importante in tutta la parte di background, di strategia, di confronti, di segmentali che ci facciamo tutti i giorni, di ma no, ma questo va bene, questo non va bene, no, rifacciamo questo, risistemiamo. Quindi c'è un'attenzione al dettaglio da quel punto di vista, un martellamento dal punto di vista anche del continuare, anche perché io vedevo l'altra cosa, cioè io vedevo quello che facevano gli altri, però se tu fai quello che fanno gli altri, perdi. Tu devi fare una cosa diversa, se no quella la stanno già facendo gli altri, che poi funzionano, in molti casi funzionano, aprono anche delle strade, però, ok, tutti fanno questa roba qua e fanno una puntata a settimana. Noi facciamone due, anzi addirittura ne abbiamo fatte tre per i primi 5 mesi di puntata a settimana. E questa cosa qua era una cosa diversa e che effettivamente ha spiazzato. Ho detto facciamone 2-3 ma senza perdere la qualità, mantenendo il livello degli ospiti. Cioè io addirittura questa cosa un domani me la immagino tutti i giorni, perché è una cosa, cioè il basement in generale, perché come dire, io avrei potuto farmi i fatti miei e dire ok, continuo con la radio, sto facendo delle cose anche in TV, i social sì, mi diverto, racconto delle cose, però il futuro sta andando sempre di più in questa direzione, cioè che ok, quelle cose lì che ci sono, che prendono un target ben preciso, però sempre di più noi siamo il media, cioè siamo noi gli editori di noi stessi, no? E quindi sempre di più, secondo me, ognuno di noi dovrà ragionare in questo modo. E quindi avere un luogo fisico dove poter avere un posto dove stimolante per le idee, dove incontrare persone, dove formare una squadra, perché poi mi riallaccio a quello che dicevo prima, cioè il fatto di poter avere un posto così mi ha permesso anche di avere delle persone con cui lavorare, insomma, in cui credere e vedere loro, e che ringrazio e sono contento di fare questa puntata anche per poter parlare di loro, ad esempio di Andrea, che è una persona con cui
qual è il dream team del basement?
Allora,
adesso,
in questo momento la cosa bella è che siamo anche aumentati, e quindi questa è una cosa interessante, quindi oltre ad Albi, che ho già citato, con cui seguiamo tutta la parte poi della struttura del progetto, anche degli sviluppi per capire come fare, c'è Andrea Guglielmi, con cui abbiamo collaborato dal giorno zero, in cui ha creduto in questo progetto fin dall'inizio, perché ripeto, le risorse ci sono ma sono molto limitate, quindi se tu fai parte di questa cosa è perché in qualche modo ci stai credendo, e tu sai bene che quando fai questo tipo di lavoro non ci sono molto le dinamiche di un ufficio, inteso come ok, io entro, firmo il timbro, il cartello. È una roba in cui tu credi e che in qualche modo, cioè io spero di essere stato bravo nel in qualche modo infondere questo tipo di credo, o comunque questo tipo di entusiasmo nel progetto, però gli altri sono stati bravi nel crederci insieme a me, quindi ad esempio Andrea, con lui seguiamo tutta la parte di strategia social, lui si occupa di coordinare tutta la parte delle uscite, proprio perché io fisicamente le prime cose le postavo io, però poi per la quantità di contenuti che facciamo adesso era infattibile, quindi ci vuole comunque un'altra persona, che però non è, ecco l'altra cosa difficile di oggi, e chi fa qualsiasi tipo di lavoro lo sa, è trovare le persone, cioè le persone sono quelle che fanno la differenza in qualsiasi progetto. Quindi le persone che tu hai attorno sono quelle che faranno, decreteranno più o meno il successo del tuo progetto. E tu devi avere sempre delle persone che in molte cose siano più brave di te, perché sennò è finita. Io credo di sapere fare tante cose, ma in ognuna di queste cose ci deve essere qualcuno più bravo di me. E il fatto che lungo il percorso io sia stato costretto a fare delle cose che non prevedevo di saper fare, cioè tipo ho iniziato facendo la regia del programma, di un programma in radio, quindi lo so fare, oggi non lo faccio più, ho un regista, però quando poi parlo con lui io so di che cosa sto parlando, e lui anche ha più rispetto nei miei confronti per questo motivo. Stessa cosa per i video, io so montare i video, però ci sono persone, e c'è Francesco con cui Francesco Scaramucci, che si occupa di montare e di editare tutti i video, che lo fa molto meglio di me. Però quando parliamo delle cose io so magari come montare quella cosa, come montare quell'altro, perché l'ho fatto per tanti anni. Quindi tante cose che lungo il percorso ti sembrano mica che palle, perché devo imparare a fare sta roba, perché alla fine ti torna utile. Quindi oltre ad Andrea, con cui diciamo facciamo tutta la parte di contenuti, di scegliamo, di sfiamo eccetera, devi trovare appunto la persona che abbia anche una sensibilità come la tua, perché quando poi tu gli dai in mano comunque un progetto che arriva a tot numero di persone, devi essere sicuro che quello che esce rispecchi anche la tua identità o quello che tu stai cercando di trasmettere, soprattutto se ci hai messo la faccia. Quindi con lui abbiamo instaurato questo tipo di rapporto e ci ha creduto fin dal giorno uno. Poi c'è Francesco, che citavo, che si occupa dall'inizio di editare tutti i video, e che ringrazio perché, ecco, l'altra cosa importante, sia lui che tutti gli altri, ogni cosa non è mai un problema. Cioè, oh raga, dobbiamo far uscire sta puntata domani, o abbiamo il vlog, perché poi adesso ho continuato anche con i vlog, che però si incassa, lo facciamo. Poi capiamo come sistemarci, però non è un problema. Cioè, qualcuno che ti dice che non ti solleva un problema, ma si capisce, ma ti dà una soluzione, è una persona che devi portare avanti per tutta la vita, perché sennò è difficile. Quindi con Francesco editiamo tutte le clip, tutti i montaggi, eccetera, eccetera. E poi abbiamo adesso anche un altro montatore, perché in modo da poter portare avanti anche tutti gli altri video. Francesco si occupa anche di anche dei miei video personali, quindi i vari contenuti in giro per il mondo, altre cose. Tra l'altro ho la voce un po' giù, perché anch'io come te, insomma, noi ci riusciamo a incrociare oggi, ma arriviamo da fusi orari e da mondi
diversi. Hai visto che è negli States?
Esatto, quindi insomma è il periodo abbastanza intenso. E poi un'altra cosa importante, quando facciamo la nostra chiacchierata, ora spero di non svelare troppi segreti del basement,
segreti
però
industriali, amici dei podcast,
no, ma l'altra cosa importante secondo me è che io sono sempre per condividere queste cose, perché tanto io le faccio così perché sono io, ma non perché le faccio diverso da un altro, perché io sono diverso dagli altri. Quindi chiunque prenderà magari spunto da questa cosa la farà a modo suo, non la potrà fare come la faccio io, per il semplice motivo che siamo diversi. Quindi io sono sempre pro a raccontare, a condividere delle cose, perché in qualche modo ispiri qualcuno a fare una cosa bella. E per me è stato fondamentale sentire o ascoltare qualcuno che raccontava qualcosa, quindi questo è importante. E quindi abbiamo un altro montatore, e poi c'è, l'hai citata prima, mia sorella Martina. Sono molto contento perché adesso lei piange se io racconto questa cosa, però abbiamo parecchi anni di differenza, 12, giusto? Ok, e per come è impostato e per raggiungere certi obiettivi, per fare certe cose lungo la strada, io sono stato molto concentrato sulle cose che stavo facendo, eccetera, eccetera. E adesso, dopo tanti anni, riuscire a inglobare anche lei all'interno di questo progetto, dato che ha un'ambizione, un sogno che si sposa anche con quello che stiamo facendo noi, e quindi ritrovarci anche dopo un po' di anni, nel periodo in cui lei si è appena laureata, eccetera, eccetera, è forte. E quindi con lei, mentre facciamo tutte le puntate, tipo magari anche adesso, lei sta prendendo degli appunti rispetto alle cose che ci stiamo dicendo, in modo da poter avere già dopo un piano, quando andiamo a riguardare la puntata insieme, che poi mandiamo a chi monta, a chi sistema tutto. E poi un'altra cosa che sono contento è essere riuscito a inglobare in squadra anche Elisa, che invece magari molti conoscono perché è una persona che lavora con me già in radio, si occupa della redazione del mio programma, ma dall'inizio praticamente, ed è cresciuta insieme a me, e da che anche lei non parlava, faceva solo la redazione, io ho sempre cercato di tirarla in mezzo, perché reputo che sia una persona molto brava, sempre con la, secondo me è sempre poi questione di sensibilità, quindi anche parlare al microfono al modo giusto di farlo, eccetera. E siccome già lavoravamo bene insieme in radio, e gli ho chiesto se voleva venire a darmi una mano anche in questo progetto, e quindi questo più o meno è l'assetto. Poi insieme ad Andrea, che ho citato prima, ci sono anche degli altri ragazzi che si stanno occupando delle grafiche, diciamo è tutto un progetto in divenire, spero un giorno di poter proseguire con un elenco ancora più lungo. C'è Asbulla, che comunque lo spirito guida. Ho dimenticato qualcuno? Ho detto tutto? No, ci sono tutta una serie di persone, ripeto, che anche pian piano stanno entrando nel progetto, o che magari hanno girato anche qua nei... Ecco, l'altra cosa bella è stata poter incontrare altri ragazzi con cui magari abbiamo fatto delle cose un po' più spot su altri, mm-hmm. su altri progetti, o che sono stati parte integrante del progetto magari all'inizio, e con cui magari siamo cresciuti insieme, con cui magari poi si prendono anche vie diverse, oppure sostanzialmente magari non c'è la forza reale in questo momento per tenere dentro 10 persone. Però tutto questo è fattibile solo grazie allo sforzo di tutti, perché se non ci fosse qualcun altro, io per tanti anni sono andato sempre come un treno veloce a fare un sacco di cose, a raggiungere anche dei bei risultati in poco tempo, però da solo tu riesci ad andare molto veloce, ma se vuoi andare lontano devi essere con qualcuno, quindi... Bello. È fondamentale avere una squadra. Poi io, lo sai, lo sport per me è la più grande metafora della vita, e se Michael Jordan, per poter vincere, ha dovuto capire che doveva fidarsi dei suoi compagni di squadra e giocare con loro.
Erano scarsetti i compagni di...
Sì, poi sono diventati forti, ma sono diventati forti anche grazie a lui. Poi qualcuno forte è arrivato a prescindere, però è risaputa questa cosa che Michael Jordan, comunque, fino a che lui faceva tutto da solo, Phil Jackson gli ha detto: oh, non puoi fare tutto da solo, se no non vincerai mai un titolo. Quella cosa rimane abbastanza importante.
Quindi siete in tanti?
Sì, siamo, cioè iniziamo a essere, speriamo un domani sempre di più, però proprio grazie anche un po' allo sforzo collettivo, nel senso che diciamo che tutto il discorso Basement è ancora molto un investimento, nel senso, in modo particolare.
Cioè, posso chiederti, sì. La baracca come va avanti?
Allora, in questo momento va avanti con le nostre risorse, nel senso con le mie personali, che magari arrivano da altri progetti che faccio, insomma con le nostre, perché in qualche modo volevamo e ci tenevamo che il progetto restasse genuino e autentico, quindi lo sforzo è collettivo anche da parte di Albi, quindi diciamo noi due stiamo cercando di tenere tutto più o meno in equilibrio, ovviamente riconoscendo il giusto, però è chiaro che per riuscire a raggiungere questi risultati stiamo tutti performando tanto, diciamo così. Però ci tenevamo che questo spazio e che il Basement e che i video restassero abbastanza puliti, adesso uso un termine, mm-hmm. dato che anche tu lavori tanto con i brand, io personalmente lavoro tanto con realtà in cui credo, con cui condivido dei valori, con tutti i progetti lunghi e duraturi, perché poi la cosa che ho cercato di fare sempre durante il mio percorso è affiancarmi con dei partner, perché poi è questo, alla fine è qualcuno che condivide le tue idee, i tuoi valori, e si fanno dei progetti insieme. Però lato Basement volevo evitare di avere il podcast con la pubblicità sul tavolo, o iniziare salutando gli amici di qualsiasi VPN del mondo e tutte quelle cose lì, che secondo me, senza nulla togliere a chi lo fa, perché chiaramente ci sono dei motivi, c'è sempre bisogno di risorse, io personalmente non è che sono ricco e allora investo in sta roba, però preferisco diciamo fare così.
È il tuo spazio.
Sì. E tenerlo pulito anche per l'ospite, perché poi viene un ospite, si crea una cosa strana, cioè io faccio la pubblicità, dato che nessuno degli ospiti viene pagato, ci tengo anche a raccontare questa cosa, perché molti pensano, vabbè, ma Giallo, quanto ci sono degli ospiti che vengono che non potrebbero mai essere pagati.
Io ci speravo, ma no. Niente.
Tranne Yaki, che è l'unico che ha voluto una fee. No, però la maggior parte degli ospiti, cioè scusami, tutti gli ospiti, nessuno prende nessun tipo di compenso, proprio perché è per il piacere di stare qui a chiacchierare, di fare questo contenuto. Io su questo piacere non ci posso lucrare, non so come dire, su questa autenticità non ci posso lucrare e non ci devo lucrare, quindi con lo sponsor si creerebbero delle situazioni brutte. Questo non toglie che però mi piacerebbe fare dei progetti speciali adesso, quindi passa dal Basement, questo resta così, però può essere un passa dal Basement per un brand o una realtà con cui c'è un bel rapporto, che ha un bel progetto dietro, e allora a quel punto si fa il ragionamento anche con gli ospiti, un passa dal Basement che va sui canali di qualche altra realtà che serve a raccontare qualcos'altro, quello succederà.
Perché eventi, non eventi, cose.
Già abbiamo aperto a questa cosa e già si stanno facendo delle chiacchierate. A me il Basement mi piacerebbe fare un tour in giro per l'Italia,
bello.
Mi piacerebbe portare farlo dal vivo con le persone. Tantissime persone chiedono di poter venire qua dentro e visitarlo. Qualcuno ha avuto la fortuna per qualche rara occasione di assistere a qualche puntata dal vivo. Dal vivo, io ve lo assicuro, è una cosa molto bella, e quindi, perché questa energia, questa atmosfera si respira, quindi spero un giorno di poterlo portare in giro dal vivo, o di poterlo portare anche in giro per il mondo, che è la mia altra ambizione, andando appunto spesso in alcune zone come gli Stati Uniti, dove c'è grande ispirazione per questa cosa qui. Quindi mi immagino e spero un giorno di poterlo far andare avanti così, e per fare quella cosa magari chiaramente si possono pensare a delle giuste sinergie eccetera, però il format di per sé deve restare così, e quindi piuttosto preferisco andare a prendere da altre cose e donarle al basement, proprio perché sennò secondo me si perderebbe un po' questo spirito di questo genere qui. Cioè, essendo anche io un artista, mi metto anche dall'altra parte, quindi come la viverei se fosse al contrario? Questo è, diciamo, il fatto di potermi immedesimare negli altri. Comunque questa cosa crea anche un'empatia molto forte con gli ospiti, che di solito aiuta poi la chiacchierata, ecco.
Quindi un ringraziamento allo sponsor Gianluca Gazzoli.
Oggi ringraziamo Basement, che è lo sponsor di Basement a questo punto. Anzi, tra l'altro, ci tengo, secondo me sono già uscite quando faremo questa puntata. C'è il merch.
Comprate le tasse.
È nato il merch del Basement. Ecco, tutte queste piccole cose qua in realtà ci serviranno ad alimentare il progetto. Così come mi piacerebbe poter fare di tutti i social. Come ti dicevo prima, a me il diverso in realtà non spaventa, cerco di capirlo. TikTok è diventata una risorsa indispensabile. Comunque io l'altro giorno citavo, io mai credevo che saremmo riusciti ad arrivare primi su Spotify, adesso non so ad oggi com'è, ma 9 giorni consecutivi primi su Spotify tra i top podcast Italia, indipendenti come siamo, solo con le nostre forze, quando comunque dall'altra parte ci sono dei gruppi molto grossi che producono podcast, che sono insomma delle grandi aziende e che hanno tutto un altro sistema. Nonostante questo, noi siamo riusciti a essere primi. Io non credevo che ce l'avremmo mai fatta, però funziona anche tanto perché è su tutte le piattaforme. YouTube funziona tantissimo e sono molto contento. YouTube, come dicevamo prima, è una risorsa in cui io credo tantissimo ed è una grande possibilità di arrivare a tutti in tutto il mondo, tant'è che adesso non so se l'avrò già fatto quando uscirà questo video, ma sottotitoliamo il video di Vale, perché Vale chiaramente iniziano ad esserci degli ospiti internazionali, e quindi a quel punto anche lì spero e credo di aver aperto delle porte. Abbiamo fatto la puntata con Ben Affleck e Matt Damon, che è una roba che ancora la gente mi scrive: dai Giallo, a me puoi dirlo, è finto. Faccio: no cazzo, è successa davvero. Quella è già in inglese sottotitolata o comunque chiacchierata in inglese. Tutto questo apre anche a degli scenari internazionali, quindi anche in quel caso lì, io spero, insomma, la roba di Ben Affleck all'interno di un podcast, siamo stati i primi a farlo con degli ospiti così importanti da Hollywood. Quindi tutte queste cose qua servono a far crescere il progetto, quindi anche portare tante piccole accortezze in più. Mi piacerebbe fare delle live di commento. Ti dicevo, tutte le piattaforme sono importanti, TikTok è importante, l'unica che non ho ancora considerato è Twitch. Perché è un linguaggio un po', ha un meccanismo che non mi fa impazzire, un po' diverso da quello che cerco di fare io. Nel senso, chiedo scusa agli amici di Twitch se guarderanno questa cosa, però mentre tutti gli altri social secondo me alimentano la vita, Twitch un po' te la toglie, cioè ti costringe per funzionare a stare sulla piattaforma troppo tempo rispetto a quello. Invece YouTube, io faccio delle cose fuori e uso YouTube per raccontarle. Incontro persone,
3 puntate in un giorno.
Sì,
e poi...
sì, sì. E poi YouTube è l'unico social ad oggi che ti crea un'affezione reale. È la nuova televisione da quel punto di vista, ma non solo, è più della televisione, perché questo succede anche a te. Quando la gente ti incontra per strada, tu sei il loro amico. Cioè, io non capisco più chi mi ferma e conosco davvero, magari da anni, o se è una persona che mi segue. E questa è una cosa bellissima. Ed è una cosa che metto insieme alla radio, perché come la radio ha quest'altro meccanismo. Chi ti ascolta, perché entri nella loro vita, non sei su un pulpito inesistente. Cioè, anche oggi la TV, per carità, ci sono ancora delle cose belle, però proprio ieri sera guardavo una cosa e dicevo: cacchio, però lì c'è proprio tutto ciò che io non sopporto della società di oggi, l'hanno messo lì, e dico: ma com'è possibile in quel programma, in quella cosa? Poi chiaro, ce ne sono tanti altri che funzionano e che vanno bene, quindi anche quella roba lì dovrebbero parlarsi tra di loro, non dovrebbero, cioè una cosa può aiutare l'altra, ecco. Quindi questa cosa è sicuramente importante, quindi è giusto secondo me avere tutte le varie piattaforme con sé, ecco. Multi piattaforma si dice?
Multi. E quindi a livello di futuro tu ti immagini sì di crescere, ma ti immagini anche un domani un Basement senza te che intervisti, ma con qualcun altro?
Beh, allora, il discorso che facevo prima in realtà vale anche per questa cosa qui, nel senso che il mondo sta cambiando su tante cose, no? Quindi anche il fatto che questo stia diventando un... ecco, la differenza degli altri podcast è che questo non è... Cioè, Passa dal Basement si chiama così, e ci tenevo a chiamarlo così, perché Passa dal Basement, cioè è il basement la cosa... Più importante che continua a vivere. E infatti, a differenza di altri podcast, forse ti puoi sentire anche più parte di questa cosa, perché è un luogo e mi fa piacere che la gente mi scriva che vuole venire qua, che lo vede come un museo, che lo vede come un luogo di culto, che qualcuno, guarda, mi sono contento e mi spiace allo stesso tempo, perché c'è stato un periodo in cui Sara, perché all'interno del basement c'è anche Sara, ecco, questa è una cosa molto importante, perché non l'ho citata prima, perché non è operativa sul format, ma diciamo tutta la parte di gestione, di amministrazione, di quello che è tutte le cose che faccio, lei è fondamentale, oltre ad essere fondamentale per me nella vita da un punto di vista spirituale, morale e di amore, però è proprio, mi dà una mano su tantissime cose. E all'inizio nella parte del basement c'era anche tutto lo spazio dedicato al suo brand di Labo, che poi crescendo per forza di cose alcune cose sono cambiate, anche perché quando lei faceva qua le sessioni di armocromia, molte persone, o fidanzati o altro, prendevano l'appuntamento per fare la cosa, e poi io mi trovavo fuori dal basement, perché io non ho mai detto dov'è e non lo dirò mai per un discorso di privacy e di eccetera eccetera, però mi trovavo fuori un sacco di persone che poi venivano, vedevo, e a me, figurati, mi faceva tanto, tanto piacere. Però insomma, per dare anche un po' la dimensione che questa cosa è cresciuta tanto, e quindi la gente si sente sempre più parte di questa cosa. Quindi il basement in qualche modo da luogo fisico diventa, che un luogo fisico può portare dentro un tot di persone, un luogo digitale, virtuale, un media può portare un sacco di persone. Quindi, rispondendo alla tua domanda, in questo momento c'è Passa dal Basement, però la cosa bella è anche crescere insieme, quindi magari un domani ci si è passato al basement, magari ci sarà un altro format che giriamo qua, abbiamo messo una cucina, magari facciamo una cosa della cucina, c'è un altro angolo sul gaming, cioè con magari delle altre persone che sposeranno e che sposano secondo noi questa mentalità, che avranno delle capacità e che magari cresceranno insieme. Ecco, questa è una cosa che mi farebbe sicuramente piacere, proprio perché poi alla fine... C'è spazio, tra virgolette, per fare tante di queste cose belle, essere liberi. Poi una cosa funziona, cioè per arrivare al basement ho dovuto sbagliare delle altre cose, se no non sarebbe mai venuto questo progetto.
Come se diventassi un Linus del basement.
Sì, diciamo che la parte di cioè, lo cito in quanto credo anche direttore artistico, sicuramente poi il modello suo di quello che succede a Radio DJ resta, comunque è stato per me sempre una grandissima ispirazione.
Com'è stato intervistarlo?
Allora, quella cosa mi ha fatto particolarmente effetto, perché mi ha fatto piacere, perché l'ho invitato a casa mia e lui ha accettato, e non era una cosa assolutamente scontata, e denota anche, insomma, mi fa piacere, perché a Radio DJ c'è tanto questo concetto di famiglia che gli ascoltatori avvertono e che in tanti casi è reale, e quindi il fatto che lui, soprattutto era anche l'inizio del format, erano i primi mesi, già si erano già successe delle cose importanti, però non era comunque scontato, ed è stato bello perché è una chiacchierata che avrei sempre voluto fare e che non ero mai riuscito a fare, perché all'interno della radio, delle sue giornate, delle mie giornate eccetera eccetera, non c'è mai un momento di incontro. Quindi io ero davvero il Gianluca che faceva quelle domande e che ha sempre che avrebbe sempre voluto fare, un sacco di curiosità, e sono contento che la gente questa cosa l'abbia avvertita e che sia piaciuta, perché è un'altra cosa, e quando magari viene un ospite di un certo tipo hai sempre paura di dire cacchio, io non voglio come nella vita non voglio sprecare niente, non voglio sprecare un'occasione di questo genere. Quindi con lui mi ha fatto piacere, anche perché lungo il percorso lui è stata sicuramente una persona importante, perché tante cose io le facevo pensando, boh, chissà cosa pensa, e ancora non lo conoscevo, chissà cosa pensa Linus di questa cosa, cioè questa cosa mi aiuterà poi ad arrivare un domani a Radio DJ, che in quel momento vedevo come l'NBA, e quindi poter chiacchierare qui è una cosa che mi ha fatto tanto, tanto, tanto piacere, ecco.
Sì, secondo me è bello, perché quando noi facciamo cose online, sì, c'è sempre un po' di competizione, no? E allora vieni sempre visto o come quello contro i media tradizionali o di qui o di là. alla fine quello che secondo me si deve far passare è che, porca vacca, siamo un po' tutti sulla stessa barca. Cioè il tema non è chi fa che cosa, dove, ma il tema è chi fa delle cose belle. Cioè cerchiamo, sì, di fare in tutti quanti, ovunque le facciamo, delle cose interessanti. E quindi il fatto
questo è verissimo, ed è, hai detto una cosa verissima, anche perché secondo me tutte queste cose possono convivere. Io non è che facendo questo dico no, allora non voglio fare più il resto, eccetera. Secondo me possono convivere, anche perché in molti casi parlano a target diversi. Poi sicuramente ci sono periodi in cui una cosa funziona di più, una cosa funziona di meno. Riuscire a fare tutte queste cose, io sto un po' nel mezzo, nel senso che sono della generazione un po' in mezzo, quindi io sono cresciuto, io questa cosa la dico sempre, cioè sono cresciuto sognando di fare un lavoro che non esiste più, che è il VJ di MTV, mm-hmm, per dire, che quando è arrivata la mia età non esisteva più l'MTV che conosciamo, che conoscevamo, quel ruolo, eccetera, eccetera, e faccio un lavoro e delle cose che non esistevano. Cioè questa cosa era impensabile anni fa, i video su YouTube erano impensabili, lavorare con i social era impensabile. Quindi è chiaro che è questa cosa, però il fatto di essere in mezzo e di aver e di riuscire a fare queste cose lo devo al fatto che sono cresciuto facendo queste cose. Cioè non è che dici, ecco, una cosa che non funziona è, ok, sei molto forte su YouTube, allora ti metto a fare una cosa in televisione, mm-hmm, o allora ti porto in radio, o sei forte in radio ti devi usare i social, ti porto a fare TikTok. No, cioè tu devi, sono tutti linguaggi diversi su cui tu devi essere preparato, su cui devi studiare. E il fatto di, nel mio caso, aver fatto, diciamo, la gavetta, chiamiamola così, su tutte queste cose insieme, di averle sempre portate avanti in parallelo, mi permette oggi di riuscire, diciamo, a essere in tutte le cose e comunque credibile. Quindi ad avere un amico come te, che magari è fortissimo sul mondo di YouTube, che è cresciuto con quella roba lì, di una generazione, di un'età anche diversa, ma anche Carlo Conti, che è una persona che stimo, che anzi mi ha insegnato anche tanto quando abbiamo capitato di lavorare insieme, e che comunque arriva da un altro mondo, che però magari mi vede qui, mi vede credibile, e allora dice magari facciamo questa cosa, o qualcun altro, eccetera eccetera. Poi c'è lo sport, cioè il fatto di, ecco, la credibilità. Cioè in un mondo e in un paese che adesso sta facendo di tutto per farti credere che la credibilità non abbia un senso, dove ti vogliono far credere che tutto vale tutto, che uno vale uno, ma quello è un altro discorso. Cioè non è così, cioè non puoi oggi fare una cosa dove tra virgolette ti sputtani e il giorno dopo farne un'altra che è completamente il contrario di quello che hai detto il giorno prima. Non può, cioè la gente non è scema, la gente questa roba la capisce, e alla lunga verrà sempre fuori la persona che sei davvero, perché è una maratona, non sono i 100 metri. E chi capisce questa cosa, secondo me, io ci tengo, anche gli ospiti che invito, cioè per mantenere una credibilità. Io non voglio, che hai citato Valentino Rossi, che è incredibile che sia successa questa cosa, io sono molto contento ed è venuta benissimo e mi fa strapiacere, però non voglio mai che lui un domani veda una puntata del Base e mi dica cazzo, ma c'è quello lì nello stesso, si è seduto nello stesso posto, dove voglio che dica magari sì, questo qui io non lo conosco, però cacchio è forte questa cosa, sono contento che sia seduto dove mi sono seduto io. E se invece tu inviti tutti solo perché vuoi fare le views, vuoi fare i contenuti e vuoi fare i numeri, quella roba lì perde.
No, la cosa affascinante è proprio questa, cioè unire vari mondi, e tu riesci a farlo bene sia perché conosci le persone sia perché sei fisicamente, cioè io quando devo parlare di te non so mai se definirti, io ti definisco sempre youtuber perché io ti ho conosciuto guardando i video su YouTube, molta gente ti ha conosciuto ascoltandoti in radio, molta gente ti ha ascoltato, ti ha visto in televisione, molta gente ti ha visto sui social. Mi piace definirti anche un cyborg,
sì,
per certi versi, poi cerchiamo di capirlo, vero, come hai raccontato nel libro. Però, cavolo, sei proprio riuscito a unire vari mondi.
Ma allora, anche in questo caso è un po'... mi fa piacere intanto che tu abbia questo percepito. È successo anche un po' quasi di necessità virtù, nel senso che per riuscire a farmi conoscere, quando nessuno ci credeva, quando nessuno mi dava la possibilità, ho dovuto provare diverse strade e portarle avanti tutte, perché secondo me tutte avevano un senso, e soprattutto perché io stesso ho bisogno di alimentarmi, non riesco a fare una cosa sola, dopo un po' magari mi annoio, ho bisogno sempre di cercare nuovi stimoli, di nuove cose. E quindi per forza di cose mi sono ritrovato a fare più cose. Questa cosa anni fa era un problema, cioè quando ho iniziato magari intorno al 2011-2012 Cioè il fatto che tu facevi più cose, che qualcuno non riusciva a identificarti e quindi diceva: ah, ma quindi se fai video su YouTube sei uno youtuber? No, però guarda, faccio anche la radio. Ah, ma allora sei un conduttore radiofonico? Sì, però presento anche gli eventi, sto sul palco. Ah, ma allora fai il presentatore? Era un problema. Cioè l'Italia sembrava l'unico paese in cui saper fare più cose era un problema invece che essere una risorsa. Quando magari iniziavi a vedere fuori gli Stati Uniti, insomma, io do sempre un occhio a quello che succede fuori, e era già una cosa molto più accettata il fatto di essere multitasking. Poi passano gli anni, succedono tante cose, e oggi se tu non sai fare più cose sei morto, non esisti. E anche tutti coloro che negli anni si sono eretti su un pulpito di una carriera magari decennale, di massimo rispetto, di una grande, però negli anni non hanno mai voluto mettersi in gioco, no, i social mi fanno cagare, no, TikTok è una merda, no, non hanno mai accolto il nuovo. Adesso sono in grande difficoltà e non esistono più, quindi hai voglia di demonizzare, perché tu puoi demonizzare il cambiamento quanto vuoi, ma quella cosa c'è e sta succedendo, quindi devi capire come portarla nel tuo, come trovare la chiave per essere te stesso. E quindi il fatto di, come dire, essere multitasking oggi è indispensabile. Se vuoi fare la musica non basta saper fare la musica, devi sapere come montare un video, come si produce una canzone e come impostare il marketing della tua campagna, come lanciarlo, devi pensare a mille cose. Se vuoi fare un podcast devi sapere come funzionano tutti i social, se vuoi essere uno storytelling, io scrivevo storyteller, questa cosa ci tengo, scrivevo storyteller su Instagram quando ancora non si usava questa parola, adesso è diventata inflazionata, però se tu vuoi raccontare delle storie devi conoscere i vari social, le varie cose, i vari mondi, e quindi è diventato indispensabile. Però ti dico, di necessità virtù, perché all'inizio non è che io volevo farlo. Cioè io all'inizio mi sarei voluto svegliare il giorno dopo ed essere già al top, no? Oh, fantami, sveglio, vedevo tutti quelli che da un giorno... Io ero lì che mi sbattevo, che mi alzavo alle 4 del mattino per andare a fare la radio alle 6 per poter avere il tempo di andare a lavorare in agenzia viaggi, che era l'unica cosa che mi faceva campare, e avere il tempo, allo stesso tempo il pomeriggio, di montare i miei video sperando che qualcuno su YouTube li avrebbe poi visti, mentre vedevo che qualcuno faceva un video con una gara di Rutti e prendeva 1 milione di followers, e io dicevo: cazzo, ma perché mi devo fare tutto questo sbattimento? Oppure vedevo uno che per un altro video, per un'altra cosa, esplodeva dall'oggi al domani. La maggior parte di questi non esiste più oggi, perché non ha avuto la capacità di portare avanti quello. E quindi alla fine io ringrazio il fatto di non essere mai esploso realmente, che forse non sono esploso, però di non essere esploso mai da un giorno con l'altro, perché mi ha permesso di imparare dei mestieri, di costruirmi una strada e di riuscire in qualche modo ad avere qualcosa da dire quando sarebbe stato poi il mio momento, che spero che arrivi, o che sia adesso, non lo so, che in ogni caso quando ci sarà o quando c'è, o io comunque in questi anni ho sempre un qualcosa che ho imparato da quando andavo a presentare gli eventi alla Sagra della Salsiccia, arrivavo io, mi montavo il palco io, salivo su, lo smontavo, ci mancava che mi facevo gli applausi quando avevo finito. Però quella roba lì è stata fondamentale, quindi a tanti che si fanno oggi degli sbattimenti, eccetera, cioè, dico quello che mi sarei detto io, cioè vai tranquillo perché tutto serve. Cioè oggi mi accorgo di quanti puntini lungo la strada, di cose che mi sembravano inutili, invece mi tornano. Anche lo stesso rapporto con le persone, cioè il basement, sembra che tutto quello che ho fatto oggi, cioè che ho fatto in passato... Tutto ciò che ho fatto in passato è qualcosa. Sai perché ho ripetuto questa cosa? Perché ho pensato, se una clip su TikTok io almeno ce l'ho poi. No, scherzo. Però questo è perché tu pensi sempre alle cose che poi succedono, sì, no?
TikTok ci sta distruggendo, no, il cervello.
Sì, adesso stavo scherzando, però in realtà questo, quello che hai detto è appena vero. Però cioè, tutto ciò che pensavo che fosse inutile, invece tutto ciò che ho fatto in passato sembra che mi abbia portato qui a oggi al basement, perché anche gli amici che sono venuti tante volte sono persone o artisti o personaggi con cui io 7 anni fa mi sono comportato bene, e molti lo riconoscono questa cosa, cioè il bene torna tutto nella vita, torna il male così come torna il bene. Quindi magari in qualche modo loro hanno visto in me qualcosa, o c'è stata una stima per cui in questi anni ci siamo seguiti a vicenda, o in qualche modo hanno riconosciuto in me qualcosa anni fa, per cui io magari sono andato a quell'evento che non ci volevo andare, ho accettato sì a quella cosa anche se la stavo facendo gratis, e oggi mi torna, diciamo, utile, o comunque c'è un ritorno. E quindi è bello vedere come tante cose poi si uniscono e trovino un... cioè veramente la settimana enigmistica, che tu c'hai tutti i puntini, li devi unire e poi viene fuori un disegno, e il disegno ancora lo sto vedendo, ecco.
E come diceva Steve Jobs, non puoi connettere i puntini guardando avanti. Ah. Puoi solo connetterli guardando indietro.
Bella, questa non la...
È nel
non
discorso
la
quello a Stanford.
Ah, ok,
che
okay,
poi
quello
finisce,
famoso.
Stai angry, stai foolish, che tutti...
Che tutti si ricordano, Stan, invece c'è tutta
no,
quella parte lì.
No, è bellissimo il discorso. E quindi ti possiamo definire un raccontatore di storie alla fine, in generale.
Sì, che sia la mia. Io racconto la mia tutti i giorni, e mentre racconto la mia racconto anche quella delle persone.
Però
che incontro.
Raccontare la tua storia personale che hai fatto nel libro... che non avevi mai raccontato in pubblico.
Sì.
Com'è stato?
E quella è stata una presa di coscienza forte, perché proprio per questo discorso che ti dicevo, in cui mi piace comunque condividere le cose, e quindi io ho sempre condiviso tutto da quando ho iniziato questo percorso, cioè i momenti belli, i momenti brutti. Infatti secondo me la cosa bella è che c'è tanta gente che mi segue veramente da quel 2011-2012, proprio perché si è affezionata e vede in me l'amico. È una cosa di cui sono molto contento. Però alla fine stava facendo, io sì, dicevo, cioè come dire, un giorno nel 2014 lascio il mio contratto a tempo indeterminato in un lavoro per inseguire i miei sogni, proprio perché a un certo punto io dicevo, cavolo, vado sempre in giro a dire seguite i vostri sogni, rischiate o comunque ne vale la pena, eccetera, eccetera. E poi io resto ancorato a questa cosa.
Tu lavoravi in agenzia di viaggi?
Lavoravo in un'agenzia di viaggi. Cioè, ho fatto tantissime cose. Ho fatto il cameriere, mm-hmm. ho fatto il tornitore, ho fatto l'animatore nei villaggi turistici. E poi ero arrivato a lavorare in un'agenzia di viaggi che mi permetteva di lavorare con la mia passione, che erano i viaggi. Ero appena tornato da. Facevo l'animazione ai villaggi, lavoravo anche, cioè finivo ancora la quinta superiore, e quindi avevo iniziato questo percorso. Però nel mentre io avevo avuto sempre il sogno di fare, io dicevo volevo fare il presentatore, come ti dicevo prima, e pian piano il tempo passava e mi accorgevo che non stava succedendo niente, e io mandavo le mie avevo il sogno della radio, di Radio DJ, mandavo le mie demo a chiunque, rompevo le palle a chiunque, ma non mi cagava nessuno. Poi quando facevo la chiusura dell'agenzia stavo lì la mezz'oretta a pulire con la scopa e tutto quanto, e guardavo i video su YouTube, e c'erano i primi, e vedevo, cazzo, che questi su YouTube riuscivano ad arrivare a un sacco di persone, e quindi ho detto devo trovare il modo per farmi notare. E ho detto proviamo su YouTube, raccontiamo i viaggi. E ho iniziato raccontando le mie passioni, quindi appunto prima i viaggi, e poi lo sport, il basket e tante altre cose.
Andate a recuperarveli, perché secondo me sono ancora tanti molto validi.
Sì, io avevo questa frustrazione però in quel periodo, dove comunque, dato che continuavo a fare tutti gli altri lavori, non riuscivo ad avere una costanza su YouTube. E su YouTube sai bene che se tu non hai una costanza di contenuti non riesci a crescere. Quindi tutti mi dicevano grande, che bello, bellissimo, ma perché il tuo canale non ha 100.000 iscritti? E quindi quelle erano tutte pugnalate. O anche quando ero in radio mi dicevano no, bravissimo, tu dovresti andare a Radio DJ, perché non sei... Occhio quando fate sti complimenti, perché è bellissimo, ma sono sempre delle pugnalate, no? E quindi per questo che sono contento che anche col basement, infatti l'ho messo lì perché ci tengo un sacco il bottone dei 100.000, perché era un conto che avevo in sospeso con YouTube, perché io ero partito con quella roba lì ma non avevo mai avuto modo di... Come quelli che si laureano da grandi, mm-hmm. perché poi in quel periodo magari non hanno potuto fare la studiare perché erano concentrati sul avevano iniziato a lavorare, eccetera. Per me quello è quel tipo di concetto lì, è una piccola rivincita che mi sono preso perché credevo di potercela fare. E quindi quella roba lì mi ha dato una possibilità, e quindi io poi continuavo a spedire tutte le mie varie cose ma le portavo, come dire, in parallelo, quindi cercavo di farmi conoscere in radio e facevo i video, radio, la radio mi insegnava un mestiere ma non mi creava tanto pubblico all'epoca, perché comunque erano all'inizio radio un po' più piccole o target differenti, eccetera. Invece il web mi stava creando un pubblico. E quindi pian piano, diciamo, le cose sono iniziate a crescere, anche se anche lì non è che bastava avere dei risultati. Anche per la radio io ho iniziato una web radio, che è stato un vero e proprio laboratorio creativo, che si chiamava Radio Mali Boom Boom. mi fa piacere perché ci sono molti ancora che se lo ricordano, perché era una web, una street radio, ti parlo veramente del 2011, quindi è stata la prima. Eravamo in corso di Porta Ticinese, avevamo una vetrina davanti, avevamo una struttura messa a disposizione dallo sponsor dove sembrava di essere una radio vera, ma non lo eravamo, però noi lo credevamo. E quindi dentro c'era veramente tanti ragazzi, o alcuni, dai, magari non tantissimi, però tanti sono passati di lì, ma molti di oggi che vedete in giro, mi fa piacere che siamo partiti da lì. È stata una piccolissima cantera durata un anno, due anni, però a me mi ha fatto capire che era quello che volevo fare nella vita. E a quel tempo c'era una collaborazione con Radio Number One, che era una radio di Bergamo, di tutto il nord Italia, una superstation si chiama. E quindi quando ho visto che c'era sta cosa ho detto: cacchio, forse riesco ad avere un contatto, cerco di provare, perché questa è un'altra cosa che mi chiedono sempre: ma come si fa a lavorare in radio, ma com'è? È l'ambiente più chiuso che io conosca, è l'ambiente più chiuso che io conosca. Quindi quando io vedo che c'è Radio Number One penso di avere un'opportunità per farmi conoscere. Allora l'allora direttore Luca Viscardi, che comunque ringrazierò per sempre, mi ha detto: guarda, a me piace quello che fai, ho visto, perché io mandavo la demo sia con la radio che con il video, perché secondo me oggi un'altra cosa che dico a chi vuole fare la radio, dipende qual è la tua ambizione, non puoi fare solo la radio, devi fare altre cose, devi dimostrare anche di riuscire a fare altre cose, perché non basta più fare, anche alle radio non basta fare la radio e basta. E quindi ho questa possibilità. E in realtà non ce l'ho, perché lui mi dice: vorrei, ma non posso inserirti da nessuna parte. Io faccio: ma posso venire in radio giusto a vedere come funziona? Non sapevo come fosse una radio vera. Io facevo quella web radio che per me in quel momento era la cosa più importante del mondo, cioè io la vivevo come se stessi facendo la notte degli Oscar, e questa è stata una cosa che mi è stata utile sempre. Cioè io ogni cosa che faccio la vivo come se fosse la notte degli Oscar, che sia una cazzata che vedono una persona, che sia una cosa che vedono milioni di persone, la vivo sempre così. E questa è una roba che mi ha sempre tanto aiutato. In quel periodo io ero convinto di fare la notte degli Oscar, in realtà la vedeva solo mia mamma e Sara, che avevo conosciuto in quel periodo, e per fare il figo gli dicevo: guarda che sono in una radio, guarda questa roba qui. E quando arrivo a Number One lui mi dice: guarda, sì, se vuoi, però senza alcuna promessa, vieni. Va bene, io ho fatto due mesi ad andare lì tutti i giorni, braccia conserte, e a vedere quello che succedeva. Tutti che dicevano: ma chi cazzo è questo, ma perché è qui? Io ero lì che guardavo, però poi parla con uno, parla con un altro, viene fuori che io già facevo l'animatore, avevo fatto l'animatore nei villaggi, che è stata un'esperienza bellissima. Anche lì mi ha fatto capire che io mi piaceva stare con la gente, stare sul palco, eccetera, che mi ha insegnato tantissimo. E poi quindi vengono fuori queste cose, mi propongono di fare di iniziare, mi buttano sugli eventi. E quindi per un anno intero io giro praticamente tutta la Bergamasca, come si dice in questi casi, veramente dalla sagra all'evento un po' più importante, dove però a quel punto dovevi far tutto. Quindi dicevo prima: arrivi, monti tu il palco, fai tu tutta la parte di intrattenimento. Infatti quando oggi mi dicono: ma Gianluca, ma non hai paura a parlare su un palco davanti a 40.000 persone, o in televisione o in radio con i milioni di persone? Faccio: no, cazzo. Cioè io avevo paura quando c'avevo avanti tre persone che mi guardavano col gelato e dicevano: ah, dai, bella, adesso facci divertire, chi è questo, che cazzo vuole? Adesso invece, bene o male, le persone sono lì per ascoltarmi o perché hanno voglia di divertirsi, e mi gasa e basta questa situazione. Non sono spaventato, sono felice di poterla fare e gasato. E quindi tutto quel periodo lì mi ha permesso in qualche modo di fare anche lì la gavetta, di imparare a stare sul palco, di riuscire a confrontarmi con le persone, di entrare in contatto con le persone. E fino a che poi continuavo comunque con i video, facevo comunque girare i video, li mandavo sempre a Radio DJ, perché il mio sogno era sempre Radio DJ, e non mi cagavano mai. Fino a che invece una volta nel frattempo continuavo ad andare anche in agenzia viaggi, e durante questo periodo io credo di aver mandato questi CD anche a chi si occupava delle pulizie di Radio DJ o di MTV all'epoca, o della televisione, perché chiunque vedevo su Facebook che lavorava, io gli mandavo cose. Ed è per CD questo che oggi CD con dentro la mia demo, io che parlo in radio, e alcuni dei miei video che in quel momento credevo fossero i più rappresentativi. Tendenzialmente non mi rispondeva nessuno, ma quando mi rispondeva qualcuno io, la mia giornata cambiava, la mia vita, io avevo la spinta, ma anche che mi rispondevano guarda Gianluca bello ma non ci serve, io comunque avevo quella risposta lì, mi dava il boost per andare avanti altro, un altro mese, ed è per questo che oggi io rispondo a tutti, cioè a tutti, adesso quelli che riesco io rispondo veramente sempre, anche solo con una battuta, con una roba, perché so che cosa vuol dire ricevere quella risposta lì.
Però assurda sta cosa di mandare fisicamente, sì, anziché il file.
No, mandavo il CD perché, a parte che comunque stiamo parlando di 10 anni fa ed era comunque un pochino diverso, mandavo il CD o la chiavetta,
sì, sì, sì,
proprio perché riuscivo anche a scriverci una cosa sopra.
Figo.
Perché comunque qualcuno la trovava, la mettevo nei bagni, anche perché era una cosa che uno arrivava e nel bagno diceva perché c'è questa cosa, come i numeri in autogrill per l'erotismo,
tipo un hacker con i virus, tipo,
esatto, una cosa di questo genere.
Non mettete chiavette USB nei vostri computer se non sapete da dove arrivano.
Mettete fiori nei vostri cannoni, ma non le chiavette USB con i file, con i virus.
Potevi hackerare una radio, capito?
Avrei potuto farlo, però devo dire che sono molto contento perché tra tutte queste cose, poi tra tante persone che non mi hanno risposto, io ovviamente mi ricordo di tutti quelli che non mi hanno risposto o che mi hanno risposto male e che oggi invece mi dicono sei un grande Gianluca, io me li ricordo tutti. Però mi risponde una volta, sto andando in agenzia e all'epoca in realtà che cosa succede? Dopo che ho fatto questi eventi c'è finalmente la possibilità di avere un programma al mattino su Radio Number One.
Okay, okay.
Però almeno mi dicono guarda Gianluca, vorremmo, adesso passami il termine, un po' svecchiare la radio, perché comunque era una radio che c'era da tanti anni, con speaker anche storici da cui, ripeto, ho imparato tanto, però io in quel momento avevo 22 anni 23, quindi era un po' svecchiare la radio, però l'unica possibilità, guarda, è alle 6 del mattino. Sì, subito, cioè non è che ci pensi a una roba del genere, sì, subito. Quindi quel periodo lì è stato molto forte, infatti ricordo il 2015 come l'anno più importante della mia vita, proprio perché è stato l'anno in cui poi decido di lasciare lo decido l'anno dopo, quindi quell'anno io continuo a lavorare in agenzia viaggi perché comunque, sì Gianluca vieni a lavorare alle 6 del mattino, sì Gianluca fai video, fai le robe, ma non prendevo niente. Quindi ho praticamente niente, gli eventi prendevo pochissimo. Altra cosa che conservo ancora, io ho il foglio con tutti l'elenco che mi faceva degli appunti dei pagamenti che dovevo ricevere in quel periodo. Quindi io sapevo che quella sera magari dovevo andare a questo evento a presentare in questa piazza, mm-hmm, e prendevo 100 euro e dovevo andare però alle 6 col camion a ritirare la roba, a montare il palco, a salire, a presentare, andare via, e verso le 4 di notte andavo a riportare il furgone a casa, mm-hmm, di Mirko, che si occupava di gestire tutti a Brescia, quindi dovevo fare anche dei giri, e tornavo a casa alle 6 di solito e prendevo 100 euro. E io adesso ce li ho tutti lì perché il confronto con quello che prendo oggi e sono molto contento. Però è tutta roba che poi io conservo perché poi ti motiva e ti fa rendere conto e non ti fa mai dimenticare da dove sei partito e quello che stai facendo.
Quindi è una trottola tra Milano, Brescia,
sì,
Bergamo.
Sì, sì, infatti quel periodo gli dicevo, mi alzavo alle 4, andavo a fare questo programma in radio che era a Bergamo. Però tante volte cosa succedeva, e questo Martina probabilmente se lo ricorda, che io mi avevo l'ansia di svegliarmi, non dormivo, ero stanco, mi svegliavo tante volte alle 3 di notte convinto che fossero già le 4, le 5, che fossi in ritardo perché ero io che facevo il primo programma in radio, mm-hmm, e quindi uscivo e poi quando ero in strada mi accorgevo che invece non era l'ora giusta, quindi mi fermavo e dormivo nei parcheggi.
Ah, okay.
Una volta mi sono addormentato in piedi sulla colonna del box, così appoggiato alla colonna, quando mi ero reso conto che avevo ancora un'ora di tempo. Però in mezzo in questo tram tram una mattina però cosa succede? Quando ritorno dalla radio e vado a... Questa cosa l'avevo raccontata forse anche nel libro. E vado all'agenzia viaggi. C'era una canzone che ricordo benissimo, che era di Jovanotti, che era Gli Immortali. Non so perché. Quella canzone lì, inizio a piangere da solo in macchina, ma da solo. E non l'avevo mai fatto, non mi era mai successo, perché continuavo a dire, boh, ma servirà tutta questa roba? Cioè, sto facendo tutto questo sbattimento, ma boh, mi porterà davvero da qualche parte? Servirà qualcosa? E quella però è stata una delle pochissime volte, poi mi sono fermato, tutto a posto, ho ripreso ad andare, però è stata una delle pochissime volte che ho guardato in basso Io dico guardare in basso perché tutta questa roba io la vedo sempre come
una scalata.
Neanche, come un filo, cioè come un funambolo che deve passare da un palazzo ad un altro e deve camminare su un filo. Come quello che doveva andare sulle due torri gemelle all'epoca. Tu sei su questo filo, però tu devi sempre guardare l'altro lato, l'altro capo del filo, del cavo, dove stai andando. Perché se tu guardi giù, quindi guardi sotto, tu in realtà, quindi vedi questa altezza incredibile, vedi tutte le infinite possibilità che hai di sbagliare. Perché cioè, è veramente la possibilità di farcela, se tu ti concentri, sei razionale, è veramente una percentuale bassissima. Quindi quando tu guardi il basso, guardi tutte quelle che hai di non farcela, quindi cadi. Per forza, se tu guardi le possibilità che hai di sbagliare, cadi. E quindi cadi e non arrivi alla fine. Se invece tu guardi sempre l'obiettivo che sta dall'altra parte del cavo, quindi la fine, cioè la fine, il dove tu vuoi arrivare, il tuo obiettivo, diciamo, c'hai più probabilità di farcela, diciamo, una cosa di questo genere. Ed è per questo che se oggi riguardo indietro, dico cacchio però, ho fatto quella roba lì, ma oggi la riguardi con una razionalità diversa. In quel momento chiaro, tu chiaro. Sei talmente accecato, tra virgolette, dalla tua dal tuo focus e da tutto quanto, che tu vuoi andare, cioè tu vedi solo il tuo obiettivo, vedi solo quello che vuoi raggiungere. Quindi in quelle giornate, diciamo, molto intense, io le ho sempre raccontate queste cose, ed è per questo che mi sono reso conto che anche tutti questi momenti, quello in cui decido di lasciare il lavoro, quello in cui non mi prendono a fare una cosa a cui io tenevo, quello in cui sono in difficoltà, non so che cosa fare, li ho sempre più o meno condivisi. Poi ho detto cacchio, però io non ho condiviso la cosa che forse più mi ha segnato nella vita da quando ero piccolo. E allora ho preso, diciamo, un po' coscienza di questa cosa, che non avevo mai raccontato a nessuno, e ho deciso che forse era arrivato il momento di raccontarla, e ho scritto Scosse, che è il libro che citavi poco fa.
Dove racconti del fatto che tu tuttora hai qua,
sì,
sostanzialmente,
un defibrillatore. Io vivo
che un
da
po'
quando
fa il contrario di quello che fa un pacemaker.
Esatto, bravo. È esattamente il funzionamento contrario, nel senso che quando il mio cuore batte troppo forte, troppo, c'è un limite, il defibrillatore parte, mi dà una scarica fortissima che mi butta per terra, che è quella stessa scarica che si vede nei film, no? Quella del
libera.
E quella scarica lì è parecchio strong, e mi è anche successo diverse volte negli anni. Però era tutta una cosa che non avevo mai voluto raccontare, perché per più motivi. Uno, perché se non la racconti non esiste. E quindi la so solo io. Due, perché non volevo che qualcuno poi si iniziasse a preoccupare per me. Quindi, no Gianlu, dai, sei tutto a posto, no, vai piano, che se no sai che poi no, che... E poi terzo, c'è anche un terzo motivo: non volevo, dato poi la strada che ho intrapreso, che qualcuno pensasse che io la raccontassi per far pena o per...
Ah ok, chiaro.
E quindi ho detto sempre: devo prima dimostrare delle cose da solo, poi quando sarà il momento lo racconterò, perché ha senso. Come io condivido delle cose perché il fatto di rappresentare qualcosa per qualcuno o di ispirare qualcuno è la cosa che più mi piace, anche raccontando questa cosa secondo me può essere utile a tante persone. Cioè io stesso oggi ti dico cacchio, se avessi avuto qualcuno magari che mi avesse detto all'epoca guarda che potrai comunque fare delle cose, anzi tutto quello che ti sta succedendo ti farà fare delle cose molto più grandi di quelle che pensavi prima, probabilmente mi avrebbe aiutato, perché io tutti i primi anni di questa roba l'ho vissuta malissimo. E altra cosa che ho scoperto raccontando questo libro è che tutti la vivono malissimo, soprattutto quando alle persone accade in maniera più grande. A me la faccio breve perché poi, e se vi va, c'è il libro che in realtà è uscito qualche anno fa. Quando giocavo a basket, nelle partite più importanti, o comunque quelle dove c'era qualcosa di particolare, il mio cuore a un certo punto impazziva. Quindi lo stress fisico unito allo stress emotivo faceva schizzare il mio cuore alle stelle, tanto che io praticamente svenivo, ma in realtà ero comunque vigile, uscivo fuori dal campo e poi rientravo, perché all'epoca per un anno intero non si sapeva quello che io avessi. Non si riusciva a dimostrare, perché poi facevo test, prove da sforzo, di tutto
di più. Tu facevi le visite mediche.
E mi dicevano stai bene, guarda che boh, sarà stress, sarà... Ma guarda, c'ho 15 anni, non è che posso avere stress. Ma la crescita. E quindi io, poi io era quello che volevo sentirmi dire, perché io volevo continuare a giocare a basket, quindi continuavo a giocare. Fino a che un dottore, cambiando squadra, salendo di livello, si impunta e mi dice: no, guarda, se tu non avessi niente non ti verrebbe niente. Allora mi mettono un holter, che è questo strumento che serve a misurare nelle 24 ore di solito il tuo battito cardiaco, che avevo già messo nella vita di tutti i giorni, ma io nella vita di tutti i giorni stavo bene, durante una partita. Quindi c'è questa partita che ricorderò per sempre, in cui mi imbragano, l'arbitro dice va bene, mi mettono questo holter, io gioco. C'era anche tutta la mia famiglia sugli spalti, perché da una parte non volevano che stessi male, dall'altra volevano che stessi male, perché almeno io potevo
misurare. A che età succedeva questo?
15, avevo 15 anni. Era il 2003 più o meno, me lo ricordo perché è anche l'anno in cui LeBron James ha iniziato a giocare in NBA. E quindi io stavo, quella partita lì poi effettivamente sto male, e quindi a quel punto il giorno dopo il dottore chiama subito e dice fermatelo, perché a me succedeva che il mio cuore si fermava e poi riprendeva a battere. Ed è una cosa che ti succede una volta sola nella vita, perché di solito ci resti. Quindi era assurdo che io per un anno intero addirittura continuavo, me lo facevo venire due o tre volte a partita. E quindi a quel punto lì non si poteva più rischiare. Ho fatto tutta una serie di esami, di controlli, di ablazioni, per chi conosce la, cioè per farla semplice, il mio cuore a un certo punto fa tipo cortocircuito, mm-hmm. E quindi ci sono queste ablazioni che ti infilano delle sonde, non da dove pensate voi, ma da un'altra, dall'inguine. E arrivano al cuore e cercano di bruciare il nervetto che ti fa cortocircuito,
okay.
La semplifico, che poi le cose tech a te d'altronde piacciono, però in quel caso lì il cuore tutte le volte, dato che mi veniva grazie anche a uno stress emotivo, non riusciva a scattare, quindi loro non uscivano a individuare il problema. L'unica soluzione era mettere questo defibrillatore, che però voleva dire avere una cosa parecchio grossa sotto il petto, fare diversi interventi, non poter più fare tutta una serie di cose, tra cui giocare a basket a livello agonistico, che era la cosa che più mi aveva distrutto in quel momento, e avere una cosa diversa dagli altri, che a 15 anni, in cui sei in una fase un po' particolare, può essere già un problema. Quindi io in tutti gli anni successivi non ho più voluto avere niente a che fare col basket, cioè mi ricordo i miei allenatori, la mia squadra, no ma vieni dai allenaci, no io cazzo non posso guardare, io devo essere in campo, giocare e fare, non so se sono magni di protagonismo, ma io devo giocare, non riuscivo a vedere gli altri giocare. E quindi vederli mi faceva troppo soffrire, ho smesso di seguire l'NBA, di seguire il basket per 5 anni abbondanti, ma nel frattempo io continuavo a sfidare questo defibrillatore dicendo che non avevo niente, quindi facevo apposta a fare delle cose che poi mi avrebbero portato dei problemi, fino a far partire questo defibrillatore che durante, io ho fatto un'altra cosa che non si poteva fare, falsificavo i certificati medici. E chiedo scusa a tutti i dottori che ho, però avevo talmente tanta voglia di fare questa cosa che per me era indispensabile, e quindi delle volte mi dava questa scossa, io però cadevo per terra. La prima volta mi ha portato degli attacchi di panico per un anno intero, perché avevo paura che questa cosa mi venisse anche mentre correvo a prendere il treno o mentre facevi chissà che cosa. E quindi ho avuto un po' di anni parecchi complicati, e mi ha fatto impressione quando ho condiviso questa cosa del libro, e quindi quando ho raccontato per la prima volta nel 2021 di avere questa cosa, che è un'aritmia ventricolare maligna, si chiama così poi tecnicamente, che la gente mi scriveva: ah ma allora ecco perché sei così, ah ma allora ecco perché fai così. Cioè io ci ho messo 33 anni a dare un senso a tutto quello che mi è successo, ho dovuto scrivere un libro per capire che tutte le cose che mi erano di ostacolo in quel periodo, quindi tutto quello che in quel momento mi faceva stare male, in realtà è stato tutto ciò che poi mi ha fatto diventare quello che sono oggi. Cioè quella sensibilità che mi fregava quando io giocavo a basket o quando facevo delle partite di un certo tipo, il mio modo di vivere anche con foga le cose, è tutto ciò che oggi mi ha permesso, la sensibilità mi permette di arrivare alle persone, di fare queste chiacchierate, di avere sempre magari un rapporto particolare con le persone. La foga mi ha permesso di avere determinazione in tutto quel percorso, in tutto quello sbattimento che ti ho raccontato prima. Tanti altri fattori che in quel momento mi sembrava tutto ciò che mi aveva, cioè il basket, che era la cosa che mi faceva soffrire perché non potevo farla, è diventata una delle mie passioni, e che racconto, e che mai credevo che poi io avrei giocato uno contro uno col giocatore più forte del pianeta. È successo. E tutto ciò che prima pensavo, il libro poi secondo me è andato anche molto bene, proprio perché poi ognuno si è riconosciuto per altre cose, oltre ad aver scoperto che tante persone purtroppo hanno questa cosa qui, ma ce ne sono tante che hanno, io l'ho chiamato scosse perché io ho delle scosse, ma ognuno ha le sue scosse, cioè mm-hmm. che magari non sono queste, sono altri ostacoli che però ti servono. Infatti il libro è strutturato, cioè io ogni capitolo racconto una cosa un po' forte che mi è successa e però come quella cosa in realtà anni dopo ho scoperto essermi utile, e quindi l'aver condiviso e la condivisione positiva, cosa in cui io credo moltissimo, è ritornata di nuovo molto utile nel libro insieme a tante persone. Poi col libro ho anche aperto una raccolta fondi proprio qualche giorno fa, è stato donato un altro defibrillatore alle scuole, poi si è aperto un mondo, cioè io annuncio questa cosa, racconto questa cosa, non ho mai raccontato, per una vita ho creduto di essere l'unico giovane ad avere questa cosa, tanto che quando ti mandano questo apparecchio a casa, mm-hmm. poi oltre ad avere questo apparecchio, tu devi fare delle visite di controllo ogni sei mesi circa, dove ti mettono un apparecchio sul cuore. In realtà questo poi un giorno ti dovrei far venire con me, perché impazziresti. Cioè io sto seduto a un tavolo e un tizio con un computer fa battere il mio cuore più veloce e mi dice: guarda, adesso il tuo cuore batterà un po' più veloce. E quindi tu senti come se stessi correndo ma sei fermo.
Assurdo.
E lo fa solo perché con un computer si sincronizza col tuo dispositivo. Infatti io immagino sempre che se fossi un supereroe, il mio super cattivo avrebbe questo potere di farmi esplodere il cuore, che è una roba assurda. E quindi io ho anche un dispositivo a casa che è vicino al comodino, e ogni sera wifi, io non faccio niente, lui ogni giorno fa un controllo e manda
dati.
Sì, tant'è che quando si scarica la batteria, perché si scarica, io ogni anno, ogni tot, quando si scarica, che mediamente si scarica ogni 10-8 anni, il primo anno io l'ho fatto andare avanti tanto, cioè purtroppo gli ho fatto fare tante scosse che mi hanno ribaltato perché ero scemo, però l'ho scaricato molto prima. E però tutte le volte io, come se fosse l'iPhone o un Galaxy, mm-hmm. spero sempre che esca il Plus,
nuovo.
L'S Plus, l'Ultra, eccetera, perché spero sempre che sia più piccolo, che sia invece sempre uguale, purtroppo per ora. E quindi faccio questa, ho questo dispositivo qui e te lo mandano, c'è anche un Deplian, e nel Deplian ci sono solo signori anziani che ridono come se fosse pubblicità delle dentiere, e quindi dico: cazzo, io sono l'unico giovane. Un mese dopo, europei di calcio, il palcoscenico sportivo uno dei più grandi del mondo, a Eriksen, giocatore molto noto anche in Italia per aver giocato nell'Inter, succede una cosa atroce che io vedo da fuori, quindi la prima volta che vedo questa situazione da fuori. E quello che è successo a lui è quello che succedeva a me. E questo diventa tra l'altro uno spot incredibile, non tanto per il libro, che sembrava un'iniziativa di marketing pazzesca, ma per questa cosa qua. Perché non è importante solo il fatto di avere un defibrillatore, di metterlo, perché non è obbligatorio ma è facoltativo, mettetelo se avete una situazione di questo genere, ma il discorso del primo soccorso, che è l'altra cosa che ho fatto con la raccolta fondi, perché... Eriksen, molti scrivono miracolo, cioè non era un cazzo di miracolo, era che tutti quelli attorno a lui sapevano che cosa fare, perché nei paesi dell'est, in generale al nord, hanno una cultura maggiore per quanto riguarda il primo soccorso e la prevenzione, invece noi qua piangiamo sempre dopo. Quindi tutti sapevano cosa fare, il defibrillatore è arrivato in poco tempo, lui si è salvato e così via, insomma è diventata un'occasione. E io ho capito che cacchio, questa cosa succede anche a livelli altissimi, purtroppo era successo in Italia anche in altri casi noti, e io tutte le volte vedevo quella roba e dicevo: cacchio. Ed è per questo che sono contento che con il libro, alla fine, oltre a poter raccontare me e i messaggi che io cerco di veicolare, ho potuto raccontare anche un qualcosa in cui possono ritrovarsi tante persone e magari parlare di più di un tema di cui non parlava nessuno, sostanzialmente.
No, è molto bello, e ripeto, sono cose che poi in un modo o nell'altro colpiscono tutti, e tutti possiamo esserne parte. La cosa che però mi ha colpito di più del libro è che tu spieghi molto bene come ci sia tutta la parte medica e scientifica, gli interventi, il cambio, il primo problema, il secondo problema, questo sì e questo no, all'inizio non riuscivano a trovarti cosa avevi, quindi hai fatto questo e quindi hai fatto quello, però saltava sempre fuori questa dimensione psicologica, personale. Che appunto il tuo cuore impazziva, sì, se c'era sforzo, ma anche se c'era la partita punto a punto, la cosa particolare, questo, quell'altro. E tu come hai fatto poi a ritrovare questa, cioè forse il tuo segreto è stato poi ritrovare la stabilità psicologica, no? Sei andato in India, sei andato di qua, sei andato di là.
E lì è stato... è vera questa cosa, nel senso che poi, anzi, mi fa impressione, perché poi io faccio, ho scelto di fare un lavoro in cui le emozioni sono importanti. Cioè, io ho detto, io lo dico anche, perché se un giorno dovessi salire su un palco e per qualche motivo faccio le scale un po' velocemente per salire e sono emozionato, io, ci resto, cioè, lì, e nessuno capisce che cosa è successo.
Leggendo il libro dicevo, ma scusa, da quando lo conosco lo vedo fare cose sempre più impegnative, sì. Come mai che non
che
è
stata
mai
la cosa,
niente?
È stata la cosa per cui la gente poi è rimasta impressionata, perché io nella mia quotidianità racconto di fare sport, giocare a basket, lanciarmi col parapendio, fare una vita veramente dove non mi fermo mai,
poi
anzi
sei,
questa cosa è
poi
sempre...
Poi tu sei super competitivo, cioè io mi ricordo, sì, quando giochiamo a basket dicevo no, cioè, ma io leggendo dicevo, ma no, no, non può essere la stessa
però
persona.
Però vedi, quella competitività, ad esempio, è vero, sono molto competitivo, nello sport mi creava quel discorso del cuore, però quella competitività mi è servita nel lavoro che faccio, perché comunque diventa poi fondamentale in qualche modo. Però c'è stato un momento, è tutto un processo, è tutto un percorso, per citare l'amico Lele Adani, nel percorso, siamo nel percorso, perché... Non è successo dall'oggi al domani, ci ho messo 5-6 anni a tornare in bolla e a mettermi con bolla, tra l'altro, Sara, che
perfetto,
più o meno sono passati 5 anni da quando sono stato male, 6 anni, però ad esempio anche lei all'inizio non sapevo come dirgli questa cosa, poi coincidenza della vita, suo papà è cardiologo, quindi era proprio scritta sta cosa, io non lo sapevo prima, però mi è servito per... sicuramente crescendo tu maturi, ho trovato altre cose che per me, altri obiettivi, mm-hmm, e ho capito che potevo fare tante altre cose senza star male. Banalmente ho trovato altri stimoli, mi sono ritrovato a fare cose, cioè tuttora oggi io mi sorprendo di fare cose che non sapevo di saper fare. Cioè recentemente sono andato in Florida a fare... per un progetto con un campione, con Massi Pifa, campione di wakeboard.
Pifa.
Grande, bravissimo,
numero
che tu lo
uno.
Conosci bene, che abbiamo fatto insieme il Wake the City.
In mezzo ai coccodrilli.
Esatto, sono andato con lui e mi sono ritrovato su una tavola da surf, non sapevo di saperlo fare. Ovviamente mi ha spiegato lui, mi ha insegnato eccetera, ma se io non ci avessi provato o se non avessi avuto lo stimolo, la curiosità eccetera eccetera, non l'avrei mai pensato. C'è tanta gente che pensa di non saper fare delle cose, ma semplicemente perché non ci ha provato. E questa mia attitudine, questa mia voglia, spinta dalla voglia di raccontarle anche, perché la voglia di raccontare le cose mi ha permesso di viverle, ed era una cosa che prima non mi succedeva. E chiaramente però è stato lungo questo percorso qua, perché comunque in quella fase, soprattutto adolescenziale, mi sentivo diverso, mi sentivo in difficoltà, non volevo far vedere la cicatrice, però pian piano tu ti rendi conto che le cose invece importanti sono altre, che i miei sogni più grandi li dovevo ancora raggiungere, e quindi ti interfacci con tutta una serie di realtà che ti fanno crescere. Quindi in tutte le cose, insomma, a me adesso il fatto di fare tante cose comunque mi alimenta. Molti dicono: cacchio, ma non sei stanco? Sì, sicuramente la mia voce lo dimostra, sicuramente sono un po' stanco, però è tutta roba che mi dà energia per farne altre, ed è quel motivo per cui io, magari, se parlo con te, che è una mentalità molto simile alla mia, mi gaso, perché di ogni cosa che ci viene in mente diventa un'opportunità. E invece questo è cioè per questo mi piace magari anche andare all'estero, perché ritrovo questo pensiero, questa voglia di fare in tante altre cose, mentre purtroppo in tante realtà in Italia, e sono contento che invece il basement stia funzionando, proprio perché è quello che cerco di far passare, ed è per questo che mi piace far parlare anche gli altri, perché la tua opportunità è anche la mia opportunità di imparare qualcosa, di pensare a un progetto insieme. Invece qua sono sempre tutti abituati a guardare il proprio orticello. Io ero convinto, in tutto quello sbattimento che ti ho raccontato prima, che lungo la strada avrei trovato qualcuno che mi avrebbe preso sotto braccio e mi avrebbe detto: ok, dai Gianluca, adesso sei arrivato fin qui, adesso ti insegno la vita, ti insegno a fare questa cosa, ti faccio fare questo. E invece non funziona così, zero. La cosa che mi sembra che sia cambiato tanto in Italia oggi, non so se sia cambiato perché io prima non l'ho vissuto, vivo di racconti, è che non ci sono maestri. Cioè io non trovo uno, non ho mai trovato uno che mi abbia voluto tranne qualcuno proprio grande, o qualche, perché i grandi veri sono così, tranne qualcuno, non ho mai trovato uno che abbia voluto spendere il proprio tempo per insegnarmi qualcosa. Io ho sempre avuto dei maestri indiretti, ho osservato, che comunque, per carità, va bene. Cioè, ho preso ispirazione da qualcuno, ho osservato, ho fatto, disfatto, ma non c'è mai stato qualcuno che abbia puntato. C'è un'altra cosa che sta succedendo oggi, è che quasi nessuno vuole crede nel progetto. Cioè, anche quelli che fanno sì. i manager, no? Io ne vedo tanti, ne ho vissuti tanti, ho vissuto tanti amici che sono stati rovinati, tanta gente che non è riuscita. Che non, cioè non c'è, cioè ti prendono quando
non è... manager, devo entrare per forza io e sfruttare questi ultimi 10 minuti di tempo che
sì, anche perché mi sa che siamo andati belli, siamo un po' lunghi. Belli lunghi, ma forse ne vale
non
la
c'è
pena.
Neanche più la voce per poter sì, andare avanti.
È vero.
Vabbè, io mi presento, sono Alberto Marin
e non parla mai, quindi mi stupisce questa sua
voglio questa fare sua... questo regalo perché difficilmente mi si vede, non mi piace apparire, e però voglio fare questo regalo e questo sforzo per Gianluca, perché Gianluca comunque, al di là di tutte le cose che si vedono attraverso i suoi social, attraverso i contenuti che fa, è una persona che secondo me ha una forza incredibile. Io lavoro con diversi artisti, lui mi ha sostanzialmente stregato e convinto fino dal primo giorno, perché ho visto in lui una preparazione e anche una grande forza nel credere nei propri obiettivi. È un atleta, perché comunque lavora e si prepara in maniera costante, si pone degli obiettivi molto alti, alcuni ovviamente sui quali ci sta ancora lavorando, altri invece ha ottenuto secondo me dei risultati che vanno anche al di là delle, come anche con Passa dal Basement, al di là delle nostre più come dire rose aspettative, e basta, voglio farti dire questo.
Però guarda, la cosa bella così, in realtà è perfetto, perché quello che dicevo prima è proprio questo. Cioè, tanti oggi prendono quello, perché siccome uno riesce a crearsi un pubblico da solo, riesce a fare delle cose, prendono quello che è al top in quel momento, lo spremono per un anno intero, per 2 anni, il tempo che dura, e poi ce n'è un altro. Con Albi abbiamo fatto un lavoro importante, perché ha creduto in me, e Graziella anche, con cui collaboro e collaboriamo, che è sempre mia manager, su tutta la parte editoriale. Cioè, prima cosa, ci vogliamo bene, che è la cosa più importante di tutti, e che in questo fantastico mondo, tu lo sai meglio di me, è una roba rarissima, ed è per me la prima cosa da cui si parte per poi fare tutto il resto. Con Albi in particolare, cioè, ricorderò sempre la prima chiacchierata che abbiamo fatto dal Polpetta, che è il bar che c'è di fronte a Radio DJ, dove io pensavo che in realtà lui mi volesse parlare di un'altra cosa, totalmente, non credevo mai questo, e invece c'era l'idea proprio di un percorso, di un progetto, e quindi di partire X per diventare... Io spero che la maggior parte dei miei sogni ancora si debbano avverare, però già essere riusciti a fare questa cosa, il Basement è la dimostrazione, perché il Basement nasce da un progetto condiviso e da un qualcosa sia fisico che spirituale messo a disposizione da parte di tutti per poter andare avanti in un'unica strada. Non so in quante persone riuscirebbero a fare questa cosa, e Albi ha creduto in me fin dall'inizio, ce ne sono altre persone che hanno magari creduto in me lungo la strada, gli sarò grato, in primo a tutti gli ospiti che sono venuti qui, ne approfitto dato che siamo anche verso la chiusura, perché ovviamente te, ad esempio, Yakis, è stato uno dei primi a credere in questo progetto, e per me è un valore incredibile, come tutte le persone che sono venute qui, e sono venute qui per me, per il Basement, e non perché c'è dietro un editore grosso, un mezzo televisivo, un qualcos'altro. Quindi se questo progetto è cresciuto è grazie a loro, e se siamo arrivati alla puntata 100 così è grazie a tutti coloro che ci stanno seguendo. Io vedo tutti quando mi taggano, mi fanno le parole che vengono spese, cioè per me quella roba ha un valore inestimabile, perché io me l'ero immaginata questa cosa, cioè l'avevo la visione di questa roba nella mia testa, bisognava farla succedere. È successa, sta succedendo, speriamo che possa diventare sempre più grande. Il futuro, insomma, può riservare ancora tante cose, però vedere, insomma, cioè il fatto che poi chi lo segue in qualche modo si sente rappresentato da questo posto e ne condivida lo spirito, cioè alla fine ognuno ha i followers che si merita. Io questa cosa la dico dall'inizio. Cioè, se tu semini odio, avrai odio tra i tuoi followers. Se tu fai delle cose, la conseguenza di ogni cosa è quella. E io sono molto orgoglioso delle persone che mi seguono dall'inizio, non solo dal basement, ma anche in tutto quello che faccio, perché in qualche modo rispecchiano quello che credo di pensare anche io. E ritorno al discorso un po' di quello che viviamo adesso, no? Gli influencer. Anche a te come ti definiscono oggi, Iachi?
Io mi definisco youtuber.
Tu sì, ma la gente quando dice
content
delle
creator.
Content creator.
No, aspetta, visto che siete qua.
Sì.
Spoiler delle prossime puntate.
Allora, dipende in realtà quando esce questa. Non so se forse alcune saranno già uscite. No, perché non li sa. Ce ne sono alcuni che mi farebbe molto piacere. Non so quando esce questa.
Posso dire una cosa?
Dilla.
Passa dal basement, secondo me ci sono stati due momenti che secondo me sono stati i due game change del format. E non smetterò mai di ringraziare queste persone, perché secondo me sono state coloro che hanno alzato l'asticella insieme al valore generale del format, che comunque c'era fin dal primo giorno. Quindi non le nomino, però potrete immaginarle. Non smetterò mai di ringraziarle, perché hanno creduto, perché venire anche qui, come hai fatto tu, te, dal giorno zero, significa non solo fare o restituire qualcosa a Gianluca perché se lo merita, ma significa anche indirettamente credere in un progetto editoriale che stiamo cercando di realizzare e soprattutto cercando di proporre qualcosa di nuovo. Quindi ci tengo a ringraziare veramente tutti per l'energia che ci hanno trasmesso, alcune volte molto di più di quanto noi ce l'aspettassimo, sì, insomma, sì. Perché vedere degli artisti così forti andar via ringraziandoci e cercando comunque di restituirci anche lo spazio che abbiamo dato a disposizione per poter raccontare qualcosa di più di loro, che non sono mai riusciti a raccontare all'interno di altri contenitori, è veramente una soddisfazione immensa. Altri artisti che arriveranno, ce ne saranno parecchi, adesso io il palinsesto non me lo ricordo, però comunque sì. Abbiamo tanta roba e soprattutto anche un riscontro positivo.
No, è bello, perché alla fine sono persone, no? Molti a volte trattano gli ospiti come se fossero la merce del proprio, proprio negozio, invece sono persone con cui abbiamo dei rapporti, che magari hanno voglia loro di raccontarsi, quindi questa è la cosa più bella, vedere quando c'è il riscontro e che sono contenti di raccontarsi in questo modo. Cioè, secondo me noi abbiamo un po' intercettato quella voglia che avevano gli artisti o i personaggi di diversi mondi, anche imprenditori eccetera, di raccontarsi, di dire delle cose, ma di non trovare un contesto credibile e che abbia avuto lo spazio e che gli sia fatta, insomma, e che gli siano magari state fatte le domande giuste, perché magari alcuni artisti vogliono, alcuni personaggi vogliono dire delle cose, però giustamente se non gli fai la domanda non la puoi, magari quella cosa lì non la puoi dire. Quindi questo è importante. L'altro ringraziamento, secondo me, che faccio e che non credo che avrei mai fatto nella vita e che secondo me è quasi anche il più importante, che cioè io ringrazio tutti quelli che invece non ci hanno creduto in questa cosa, cioè che non hanno creduto in me in passato, che non mi hanno mai fatto fare un programma in televisione nonostante venissero sempre a dirmi: Giallo, sei un grande, sei bravissimo, vedrai che un giorno faremo, presenterai Sanremo, tutte quelle cose che ti dicono, ma che in realtà poi sarebbero loro a doverti dare la possibilità. Perché non me la stai dando? Perché sono un bambino, ma c'ho 35 anni, ma questo è un altro discorso.
Posso rispondere a questa domanda?
Vai.
Perché, come dico sempre, nella vita alcune volte non ottenere ciò che si desidera è un colpo di fortuna. Con questo vi saluto.
No, è vero.
Bella lì.
No, ci serve un piano per arrivare a Michael Jordan.
Beh, adesso volevo dirtelo, però ci arriviamo, Aldi,
ci arriviamo. E quando io mi metto lì nell'angolo.
Solo per fargli la domanda: quando hai incontrato Michael Jordan a Michael Jordan?
Se intervisti Michael Jordan e non mi chiami,
no,
io mi offendo.
Già, allora, ci sei tu sulla lista e Marco Evangelisti, che saluto, che gli ho promesso che se un giorno dovessi arrivare col giorno
come quella volta che
esatto. E no, dicevo, ringrazio appunto chi non ci ha creduto in me nel progetto, perché io il basement l'ho proposto in tante forme con altri nomi in passato, a tante grossi editori, a tante cose, non ci ha creduto nessuno, perché solo così ho avuto lo stimolo e la voglia e la forza di farlo da solo e in qualche modo creare tutto questo. E sono contento, Iachi, che abbiamo fatto questa chiacchierata oggi con te.
E io ringrazio Gianluca Gazzoli, perché senza Gianluca Gazzoli non ci sarebbe Gianluca Gazzoli.
Pazzesco, bello. E poi ovviamente oltre agli artisti, oltre a tutti coloro che ci stanno seguendo, tutto quello che abbiamo detto, ci tengo anche a ringraziare invece tutto il mondo, diciamo, degli addetti ai lavori, di quelli che stanno dietro e magari non vengono visti, quindi dagli uffici stampa ai manager, alle etichette discografiche che magari hanno visto in questo progetto prima di altri il potenziale magari in me, ma soprattutto sempre riguardo il fatto che ci sono tanti puntini che si uniscono, spesso sono magari persone che conosco veramente da tanti anni, che mi hanno visto veramente crescere lungo il periodo e che quindi magari avevano piacere, insomma avevano riconosciuto in me un valore per cui fare questa cosa qua, e insomma hanno dato un senso a tutto quello che stiamo facendo, quindi ci hanno magari creduto e hanno permesso anche che certe cose accadessero, e non era assolutamente scontato. Quindi ad alcuni di loro ovviamente io, insomma, alcuni di loro li ringrazierò ovviamente per sempre, e hanno reso possibile tutto questo. Poi è bello, no? Sempre per il discorso che i puntini si uniscono, mi fa impressione, perché poi alla fine proprio per il fatto di aver fatto tante cose, io mi accorgo sempre quando vado, che ne so, a un evento, non so, di un certo tipo, una festa, un evento, anche una cerimonia un po' patinate, cioè io quando arrivo lì, che magari arrivo, diciamo, adesso sul tappeto dove ci sono tutti i momenti di salute eccetera, io in realtà conosco tutti, perché conosco il buttafuori, perché magari in qualche evento del passato avevo cercato di imbucarmi e lui mi aveva sbattuto fuori, ma poi siamo diventati amici. Conosco il cameriere, perché magari era un amico con cui avevo fatto il cameriere, il fotografo con cui avevo fatto magari il backstage di un qualche lavoro chissà quanti anni prima, e questa è una cosa bellissima, il fatto che ci sia anche questo tipo di rispetto da parte di tutti, ed è per questo che alla fine mi ritrovo a salutare, a parlare magari di più con loro. Questa è una figata, non solo tanta umanità, la stessa umanità di cui sono particolarmente contento, che arriva alle persone, perché passa dal basement, la vera figata è che è entrato davvero nella vita delle persone, cioè un sacco di persone mi fanno vedere i momenti in cui lo guardano, che ne parlano quando sono magari, che ne so, al bar con gli amici, si discute della puntata, delle cose che sono state dette dentro, insomma è una roba davvero forte, che ha un impatto davvero sulla vita delle persone. Io vorrei che ogni volta che finisce una puntata qualcuno viene voglia di fare qualcosa. Questa cosa sta succedendo e sta funzionando, ed è forse uno dei miei orgogli più grandi riguardo questo progetto. Quindi è forte, sta funzionando molto di più magari di tanti progetti cosiddetti, comunque formato, cose che si vedono cosiddette tradizionali, che magari vengono spinte tantissimo, però poi di fatto in realtà non funzionano. E questa invece sta andando, e forse sta partendo proprio dalla gente, che è la cosa poi più bella in assoluto e che rende un progetto, una missione, una cosa ancora più grande. Grazie Iachi, davvero sapevo, Gianni, che saresti stato
poi
super.
Devo capire meglio del tuo meccanismo.
Ma lì guarda che adesso chiediamo se si può fare un video di approfondimento su questa cosa qui.
Sai che figo?
Fatto dal tuo punto di vista, quindi sulla parte tecnologica. E su questa cosa qui secondo me è interessante, perché la gente non ha minima idea di come può funzionare, cioè io ho dei cateteri, delle robe
assurdo,
eppure si possono fare lo stesso grandi cose. Questo è incredibile,
tutto si può fare.
Grazie Iachi davvero, e grazie a tutti voi. Questa era la puntata 100. Sì, ho parlato un po' più del solito, ma insomma era per rispondere anche a tante altre domande o tante domande e curiosità che avete fatto. Qualsiasi altra cosa scrivetela nei commenti di questo video, no? Come
sì,
funziona così?
Sì, ciao,
soprattutto quali sono i nomi adesso degli ospiti per cui, anzi secondo cui Albi c'è stato il game changer.
Esatto, tipo,
c'è stato il game change. Quali sono? Fatecelo sapere. Iachi, grazie.
Prego.
Ciao.
Alla prossima.
Finisce così? Devi rischiacciare il tasto del
schiacciare
caos,
questo?
Quello giallo.
No, grazie Gian.
A posto.
Aspetto Michael Jordan.
Andata!
Vado.
Vai.